L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti.
Ma com'è possibile?
La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo.
Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern...
Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno.
Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano?
La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Sono a Genova, in un ristorante molto affollato, in piena pausa pranzo. Sto ascoltando la zanzara in podcast. Ho le lacrime da ridere. Tutti mi guardano come se fossi pazzo. Ma io me ne fotto e rido. Rido!
Viva Lione! Devo preparare un esame di meccanica quantistica. I miei amici si preparano ascoltando le lezioni del premio Nobel Feynman. Io ascolto Mauro da Mantova!
Ragazzi, non possiamo che iniziare questa mattina... Questa mattina lo sbrocco di Giannino. Sentite, Giannino contro un'ascoltatrice che si professava cristiana.
Laura Giovanardi ha paragonato chi ha amore per una persona dello stesso sesso al rapporto tra padrone e cane, e lei mi invita a leggere il Vangelo. Lei, padrone e cane, vuol dire che avete qualcosa che non funziona nella testa se pensate che i rapporti tra esseri umani, sì, di affetto e di amore, siano paragonabili a quelli tra, tra il padrone e il cane. Si vergogni! Si vergogni!
Tutto era nato da un intervento di un'ascoltatrice, una tale Laura da Ferrara.
Giannino invita il cristiano a non farsi strumentalizzare e ricorda delle parole di Gesù che in effetti non sono di Gesù. Io sono una cristiana praticante. Innanzitutto l'invito è a Giannino, che è una persona molto capace e intelligente, a rileggersi il Vangelo.
Ridere! Se confonde un omosessuale con un pedofilo, ha un problema nel capire ciò di cui parla.
Aspetta, Oscar.
Laura, fare quanto vuole!
Laura, mi sente?
Sì,
mi
sento,
sente?
Però Giannino deve stare
zitto. Laura, mi sente?
Lei non dice a me di star zitto! È
vabbè,
chiaro?
Niente, è degenerata.
Però io non vorrei più parlare di Froci, come faccio?
No, ma è ottimo, il signor Bino dice è degenerata, con quell'altro che urla, meraviglioso, è degenerata.
No, spiegami una cosa, come faccio a non parlare più di omosessuali, di Froci,
è degenerata.
Queste cose qua? Come faccio a non parlare
Basta,
più di queste cose?
Basta, chiusa la vicenda, dai.
No, ma non riesco. Allora, parliamo di Rom.
Rom o di Roma?
Di Rom, Rom, Roma, uguale.
Ah.
Mercato Piramide a Roma, dove ci sono molti rom.
Sì,
che...
va bene, sappiamo.
Senti.
il borso di Macca?
Sì, Luis Vuitton, guarda. Questo c'è l'allarme qua, eh?
L'allarme?
Sì, lo rubato qua e là.
Ma dove l'hai preso?
Sei poliziotta?
No.
L'ho rubato da magazzino.
Sulla borsa c'è l'allarme. Sei poliziotta? Sei poliziotta? Cirinnà, che ha detto che si sarebbe dimessa nel caso in cui la legge fosse stata diversa da quella che lei aveva proposta, adesso dice che non è una legge porcata, dunque il mio nome rimane.
Io dissi: se si trasformerà in una legge porcata, toglierò il mio nome da una legge porcata. Siccome manca un pezzo, ma tutto il resto c'è e i diritti sono pieni per i due uomini o le due donne che faranno l'unione civile, io credo che l'Italia ha fatto un pezzo in avanti di civiltà.
D'Agostino, Roberto D'Agostino, ieri sera da Formigli, cosa ha detto D'Agostino? Renzi fa autosatira, senti.
La cosa grande di Renzi, che io poi uno ho sempre ammirato, è l'autosatira che fa di se stesso. Cioè lui quando apre bocca fa l'autosatira e fa dire delle cose così. Adesso questo che ha detto sulla unione civile, ha vinto l'amore, ma chi sei, Liala? Ha vinto l'amore, ma che
ha ma chi sei, Liala? Stupendo. La Boschi si deve solo guardare, non si deve ascoltare. Pure questo è vero, eh?
Lui ha usato questo grimaldello mediatico eccezionale che è la Boschi. La Boschi non si ascolta, si guarda. E quando uno appare in televisione nessuno la sta a sentire.
Governo arrogante e incompetente, non si mette un vigile a Palazzo Chigi, senti.
Hanno una sorta di arroganza continua nei confronti di tutto quelli che conoscono qualcosa.
Senti.
Non mette il capo dei vigili urbani a capo del legislativo di Palazzo Chigi solo perché è toscana e di Firenze come te. Qui siamo in mano veramente a un gruppo di incompetenti e noi rischiamo la nostra vita per questa gente che non
Vabbè.
Sa esattamente cos'è la macchina dello Stato.
Oh, quando ieri Sgarbi a Virus ha detto le stesse cose che poi aveva detto a noi nel pomeriggio, no? Sulle unioni omosessuali, eccetera,
certo,
eccetera,
sì, sì, sì.
Lo hanno bippato a un certo punto. Vai con Sgarbi
diretta.
Ieri, vai con Sgarbi, non lo so, forse aveva registrato prima.
Possibile che l'attività sessuale di due persone debba diventare legge? Cioè, capisco che il matrimonio è importante, per me non è una cosa importante, è una cosa dannosa, ma perché di due che fanno l'amore e lo fanno attraverso una scelta sessuale che non è quella delle persone che fanno bambini e bambine, noi dobbiamo stabilire una regola formale per dire fatevi liberamente, lo Stato, ma che roba è? Cioè, non...
Aveva detto inculare liberamente, bippato, no, ma credo che abbia registrato prima.
Perché bisogna regolarizzare quello che è divertente quando è irregolare? Se io vado a letto con la moglie di Porro, non è che lo regolarizzo, lo faccio per divertimento, no? No, per divertimento devo regolarizzare che vado... Scusa, una cosa.
Non è proprio la stessa cosa, però.
I
eh?
Grandi paragoni.
No, non è la stessa cosa. Cioè, se io
come l'ha presa Porro? Come era la faccia di Porro? Buono, no? Alla fine, come stava? Come, no, come l'ha presa? Ma l'espressione, il piano
che
d'ascolto.
Ma che gli frega
Porro? Porro?
Ma che gli frega Porro? Ma che non gliene, ma non gliene frega niente.
Ma è una famiglia
ma figuriamoci
Porro.
Se gliene frega Porro. Se ma qualcuno frega ha letto come? La sua
ma stai scherzando?
Ma
sei
non
pazzo,
gliene frega
sei.
Nulla.
Ma sei pazzo, mica tutti sono dei
secondo
dei
me non gliene frega niente.
Ma che sei matto, da una bellissima famiglia.
Ma che c'entra?
Mica,
ma cosa c'entra?
Come,
ma cosa,
ma perché? Titi come te,
ma non ho capito perché le bellissime famiglie si giudicano solo in base
no,
al fatto che non si tradiscono. Ma
borghese, seria, non è
ma che
fa questi intrugli di scambi di coppie, di porcherie che fai.
Ma che, ma a parte che non lo sappiamo, perché la mina privata è nascosta delle persone. E che ne sai?
Cosa?
Che ne sai?
Stai parlando di... Ma tu stai scherzando?
Ma che ne so io che cosa fa la gente nel privato?
In dubbio
ma guarda
cosa.
Che la gente nel privato fa qualsiasi cosa e tu non ti rendi conto. Cioè... Allora, il nuovo candidato 5 Stelle al Campidoglio, che si chiama Raggi, questo mi piace, questa cosa, dice che ci sono 400 milioni da riprendere dal Vaticano. Cioè, come ha scritto qualche giornale, vuole saccheggiare il Vaticano per riportare i soldi a Roma. Ma su questo, secondo me, non ha tutti i torti. Poi non, magari non si potrà fare, non lo farà mai. La signora Raggi, ottima questa cosa qua. 400, qualsiasi denaro si possa prendere dal Vaticano è cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Qualsiasi denaro si possa riportare dal Vaticano in Italia, nelle casse dei comuni, dei cittadini italiani, sarà sempre positivo rispetto a tutti i soldi che hanno rubato. Sicuramente una cosa positiva.
Abbiamo circa 400 milioni di euro per costi e servizi che noi offriamo alla Città del Vaticano, che non sono dovuti né dai patti lateranensi né dalle modifiche dell'84.
Poi dice anche, mi sta piacendo, lo sai, questa Raggi, potrei pure, no, voto a Milano io.
Ecco. Ha detto, già votato 5 Stelle, quindi perché non
sì, no, questa signora Raggi dice anche che i Rom devono andare a lavorare e non a rubare. Ottima,
ma
ottima.
Questo, ma proclama,
un proclama, ma sì, certo.
Dire?
Una cosa un po' buona, però è buono dirlo, buono, molto
mi
bene.
Pare una
molto
follia,
bene, molto bene, molto
ma
bene.
Ma dirlo, ma è una cosa messa della
molto
palisse.
Bene,
potrebbe
molto
dire
bene.
I ladri devono stare, non i Rom, i ladri
molto
devono andare a lavorare.
Molto, molto
nessuno
bene.
Deve rubare, ma anch'io, ma chiunque lo dice, no?
Senti, okay, senti,
nessuno
senti,
deve rubare, nessuno deve rubare.
Le persone Rom, peraltro, sono la maggior parte sono cittadini italiani di etnia Rom, hanno gli stessi doveri e gli stessi diritti degli italiani, quindi devono lavorare come tutti noi, devono pagare le tasse come tutti noi e hanno quindi diritto di integrarsi come tutti noi, ma non è accettabile che noi continuiamo a pagare 24 milioni di euro annui, oltre poi alle emergenze, eccetera. Non è accettabile per mantenere delle persone che possono lavorare, non è accettabile vedere i bambini che vanno a mendicare e nel peggiore dei casi vanno a rubare, devono andare a scuola.
Ottimo, ottimo, tutto molto buono, tutto molto buono. Però ragazzi, la notizia del giorno è un'altra, diciamo la verità, è il fatto che sembra che Berlusconi ci sia ricascato, beh ragazzi, bisogna dirlo, se fossero vere le notizie uscite fuori dal Fatto Quotidiano, cioè che dietro la vicenda dei Falchetti, no, del fuoriuscita dei Falchetti da Forza Italia, ci sarebbe questa ragazza che è stata individuata in una 21enne romana che si chiama Lavinia Palombini, che sarebbe la nuova fiamma o è stata per un periodo la nuova fiamma di Berlusconi. 21 anni, amico mio, 21 anni, Berlusconi quasi 80 anni con la Pasquale, sì, la Pasquale gelosa, la gente incazzata, Berlusconi che c'è ricascato, pare che la chiami una sessantina di volte al giorno, lei che è affascinata da quest'uomo, eccetera, eccetera. Questa è la vera notizia, questa è la vera notizia.
Questo indubbiamente crea
Berlusconi
molto
l'ottantenne, l'ottantenne con la ventunenne, non sarebbe
79,
male.
79.
Vabbè, l'ottantenne, diciamo, dai, a settembre 80, e come io 50 a settembre, Berlusconi 80 e questa qua 21 anni. Oh, si può dare torto a Berlusca?
No, mai.
Allora, voci da Tor Sapienza, voci da Tor Sapienza, carrellata di voci da Tor Sapienza, l'umore della gente,
che è successo? L'umore della
preso
gente.
Dalle, preso
ma
dalle trasmissioni, no?
L'umore
preso
della
dalle
gente.
Trasmissioni, preso dalle trasmissioni.
I negri che vanno a rubare tutti i giorni?
I negri
li chiamano proprio così, dice qual è la ruspa, insomma, come sa dire.
Bravo.
Bertolaso, candidato sindaco.
Ma che cazzo me frega a me di Bertolaso, chi io conosco?
Sta dicendo una cosa importante, dice i Rom sono vessati, cioè.
I Rom se ne devono andare, no che sono vessati.
Mussolini e Salvini, la coppia vincente.
Mussolini.
Sì, a Mussolini.
Ah, la Mussolini.
La Mussolini. Ah, no, ci vorrebbe Mussolini, almeno fa una bella pulizia qua dentro. Cioè, non c'è un lavoro. Di aver paura di uscire in mezzo alla strada, perché qui nelle zone di quartiere Rustica, Tor Sapienza, Tor Bella Monaca, dappertutto ti rompono i coglioni. Io non ero fascista, ma ci hanno portato.
Quando sento il traffico divento pazzo!
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
Vi presenta La Zanzara.
Da Saigon in Vietnam si ascolta il podcast della Zanzara.
Allora cominciamo, Davide Verona, vai.
Buonasera.
Vai, dimmi.
Vorrei parlare con quel finto giornalista di Parenzo. Lì.
Con sì, scusi, non ho capito.
Qui. Quel finto giornalista di Parenzo. Perché
sì,
non è,
finto,
non è
Davide da Verona, forte, sentiamo, avanti. Sì, il finto giornalista, dai.
Beh, lei è un finto giornalista, insomma, sì. Lei ha una laurea, lei.
Sì, avanti, dai.
No, non ha la laurea.
No, ho fatto l'esame di Stato,
non è
però
necessario.
Come tutti, avanti.
Vabbè. Cazzo c'entra l'esame di Stato?
Per fare il giornalista?
Ha preso la patente a 39 anni, vero? È vero o no?
Eh? Come dice, scusi?
Ha preso la patente a 39 anni.
39 sbaglio? Anni, preciso, fino a prima c'era l'autista,
qual
taxi,
è il problema?
Eccetera.
Non è mica obbligatorio sì. Avere, prendere la patente, sì. Per fortuna.
No, no, vabbè, no,
autisti, perché... taxi, cose,
allora,
dimmi.
Perché... Allora, perché si reputa più intelligente delle...
No, 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 della maggioranza. No, 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 no. Momento. Non mi reputo più intelligente di nessuno. Reputo
beh,
semplicemente
insomma.
Che rispetto a Davide da Verona, ad esempio, che dimostra già da queste cose di essere un miserabile, no. E rispetto a Mauro da Mantova, Donato da Varese, io sono tutta un'altra roba. Ecco, questa cosa qua,
perché?
Sicuramente.
Perché lei è diverso da me? Che...
Ma, perché
sei diverso da Davide?
Perché lo siete anche da come lo dice, che mi pare evidente, no? Io ad esempio non faccio uso di alcol così tanto come lei, ad esempio.
Ma no, ma me lo dica, faccio la persona seria.
Appunto, seriamente tanto. Dico che io non bevo più di un bicchiere a pasto di vino, ad esempio.
Ma guardi...
Questa è una differenza sostanziale?
Ma va avanti, no? Faccio la persona seria.
E cioè, seriamente, male. Io bevo il vino soltanto la sera e durante i pasti, mai durante il giorno.
Perfetto, la parlo seriamente io.
Ecco, sentiamo, sì.
Lei,
sì.
Lei sa cos'ha, lei? Lei è la classica sì. Persona che paraculata dai poteri forti. Perché
dai poteri forti.
Fai l'ubriaco, fai l'ubriaco.
È vero,
è vero.
O no?
Abbiamo fatto a Verona il Vinitaly. E quindi?
Ho finito di prendere per il culo.
Faccia la prova del palloncino prima di chiamare all'800 24 00 24.
Beh, lei si laurei lei
e
o
anche
no?
Prima di mettersi in macchina facciami dia retta la prova del palloncino, vecchio mio.
È un coccola gay.
Una
coccola rom sì. E un coccola immigrato.
Coccola gay, coccola
lei,
rom.
Un coccola gay, un coccola rom e un coccola immigrato.
Che c'ha contro i gay, scusi Davide?
Ma perché sono dei deviati mentali, ma
no. Deviati ecco, mentali.
Normale, e siamo no? Arrivati al nocciolo della questione.
Hai capito perché siamo diversi?
È vero?
E siamo arrivati
ma hai capito
cuore.
Perché siamo diversi?
Ma,
hai capito o no?
Certamente.
Ma perché ma sono deviati mentali? Ma perché sono deviati mentali? Amico mio, tu sei circondato da frocio, cioè, siccome sei anche un po' frocio tu, cioè, secondo
ma,
me,
guardi, no,
secondo me
no,
ti piace no, proprio se qualcuno te lo mettesse in quel posto, ti piacerebbe moltissimo, questo è il punto.
Ma non so, però comunque è una deviazione mentale o no?
Ma perché una deviazione mentale?
Meglio quella di tutto quell'alcol in corpo, fidati.
Perché una deviazione mentale, Davide? Spiegami adesso, siamo seri.
Ride.
Perché
come
una
fai
deviazione
essere serio?
No, ma facciamo finta di essere seri.
Ma come fai a prenderlo sul serio?
Facciamo finta di essere seri.
Facciamo finta.
Perché
che
la deviazione vabbè. Mentale? Spiegami.
Facciamo finta.
È una deviazione mentale provare eccitazione quando ti arriva una cosa nell'anno. È una deviazione mentale o no?
Quando
ma chi l'ha detto? Ma
cosa,
che c'entra?
Cioè,
ma non
fa?
È che si riduce. No, non è che si può ridurre. Aspetta,
questo.
Ma stai tranquillo. Non è che si può ridurre.
No, lascia agitare il canappione. Lasci agitare.
No, ma scusami, Davide, come si può ridurre? Cioè, uno, secondo te, che è omosessuale, sì. Viene ridotto a quello che lo prende in quel posto, no? Cioè, perché?
No, lo chiedo a loro, non lo chiedo a me. Certamente, se sono la minoranza,
sì.
Se sono la minoranza, ci sarà un perché o no?
Anche tu sei minoranza, siamo male, tutti, siamo tutti minoranza. Okay. Volendo, siamo tutti minoranza.
Beh, insomma, nel campo dell'etero e dell'uomo, no.
Comunque, minoranza.
O volete dirmi che gli omosessuali
sì.
Sono in maggioranza rispetto agli eteri?
Ma no, ma saranno anche minoranza, sicuramente. Cioè, ma tu come fai a essere sicuro di essere etero?
Dire?
Non ho capito.
Ma perché mi piace la figa.
Cioè, vabbè, d'accordo.
È finissimo questo.
Ho capito, oh no. Non ho capito. E perché, questi qua sarebbero malati?
Poveretto, poveretto.
Ma ci sono stati degli studi che hanno provato che, sì, che certamente c'è qualcosa che non va o sbaglio.
Siccome...
Sbagliano anche i ricercatori, giusto? Perché poi
allora, siccome però esistono, che facciamo con gli omosessuali? Che
ma ne niente, facciamo? Certamente non... già che loro vogliono i diritti, giusto?
Sì.
Ma quello che mi domando io, se loro si considerano uguali agli altri,
sì,
perché devono continuare a rompere le palle su tutto?
Vabbè, no? Ma lasciamo perdere adesso questo argomento qua,
no,
di
è vero.
È un po' troppo, è un po' troppo.
Cosa?
Voglio capire che ci facciamo con gli omosessuali, che cosa possono fare?
Ce li teniamo ed evitiamo di continuare a pubblicizzarli come se fosse il problema.
Ah, come in Russia, allora, cioè non si può fare propaganda, diciamo.
Sì,
no?
Sì, guardi, vuole la verità, mi piacerebbe tanto che in Italia ci fosse un sistema politico come quello in Russia. Sa
ti,
perché?
Cioè, ti piace
perché
Putin? Ti piace il signor Putin a te?
Beh, io amo il signor Putin. Sa perché? Perché il signor Parenzo andrebbe a vendere i materassi.
Sì.
Immediatamente, sì, perché credo che non farebbe fatica a fare anche quello. O sbaglio?
Ma
no,
non lo
è il mio sogno, i materassi, è il mio sogno.
Ma credo che farebbe, sì, ma lei farebbe fatica a venderli. Farebbe fatica anche a vendere i materassi.
No,
lei.
Bevo come lei un po' di vodka e poi mi tiro su e li vendo sicuro. Basta bere come fa lei un po' e tutto passa.
Ma vede, lei prende per il culo. Ma sta
beh, un po' sì, decisamente lei, direi.
Ma sì, ma certamente che prende per il culo, perché...
Ma lei si risenta stasera, faccia così.
Hanno un tasso culturale...
Faccia così, sì, quando torna a casa stasera si risenta, sì, si risenta. Risenta la trasmissione.
Vabbè, Davide, ti saluto.
Risenta la figura.
Ti saluto, ciao.
Deve andare a Zelig, lei no, fare una trasmissione su Radio 24. Se sì, lei a Radio 24, che la radio è Confindustria, vuole dirmi che l'hanno presa questo fantastico no. curriculum.
Zitto. Vabbè, Davide, ciao. Emanuela dalla provincia di Monza. Vai, Emanuela.
Beva vino.
Ciao.
Cambia vino.
Dimmi, Emanuela, dimmi.
Pronto, ciao. Allora, intanto mi dispiace per quel poveretto di Parenzo che ce l'hanno tutti con lui. Vabbè, non mi sembra neanche il caso.
Non
punto
tutti,
A.
Maggioranza
punto
silenziosa.
B.
Maggioranza
punto
silenziosa.
B. Punto B, sì, ma non è che... Punto B... Secondo me la signora Cirinnà,
sì,
visto che prima l'hai citata, non è che avrebbe veramente voluto dimettersi.
Mm.
Lei faceva finta come fanno finta tutti, perché quella gente non si dimetterà mai.
Questo è vero.
Adesso, visto che questa legge in qualche modo, non so in che modo perché non ho letto
il
giornale oggi, è passata... La tipa ha preso la palla al balzo, dice ecco io sto qui, bella tranquilla, ma tanto non andava via lo stesso, hai capito?
Vabbè, dunque?
Ecco, dunque questa è una cosa che a noi ci dà un po'...
Ma
questa...
Noi chi?
Noi tutti!
Ma noi
ci
tutti chi?
A lei, a lei!
A te!
Ma tesoro bello, a noi tutti cittadini!
Ma chi? Cittadini. Ma chi tu rappresenti solo te stessa, noi cittadini?
No, ascolta, posso dire una cosa?
Dimmi.
Io dico che non bisogna neanche affermarle in pubblico certe cose.
Cosa?
Certe falsità. Se una cosa come quella una non la pensa, non la deve dire.
Ma
basta.
Cosa?
Che si dimette.
Ah, vabbè.
È inutile dirlo.
Ciao, Manuela, ciao. Federico,
vuole...
Federico, Roma, ho capito, ciao. Federico da Roma, vai.
Buonasera
dimmi
a tutti. Senti, io volevo intervenire su Oscar Giannino, che stamattina che l'ho ascoltato in diretta. E ho ritenuto, insomma, totalmente fuori luogo come insomma ha aggredito questa signora, tenendo presente che far passare il messaggio che i cattolici sono pecoroni perché quel cretino lì Giovanardi ha fatto quell'affermazione, non è così, i veri pecoroni sono gli italiani che sono tre mesi che si fanno prendere il culo su questa questione delle coppie di fatto e del matrimonio. Hanno fatto poi una legge fatta così. Immaginatevi se tutte quelle che sono andate su Berlusconi per equiparare appunto il matrimonio.
Ma che c'entra adesso? Ma cosa c'entra
vanno
questo?
Vanno a chiedere gli alimenti a Berlusconi che tutte quelle lì che sono state con lui nell'ultimo mese.
Ma cosa c'entra questo? Cosa c'entra? Non c'entra niente.
Quelli di pecoroni sono gli italiani, non sono i
cattolici. Federico, tu sei contro questa legge che è stata approvata?
Sì.
Sei
vabbè
contro questa legge, dunque dici che
sono
Gianni...
contro anche a come l'hanno approvata, quella che hanno fatto l'ultima release, diciamo.
Vabbè, ciao. Gustavo da Viterbo, dai, Gustavo.
Ciao, buonasera.
Dimmi.
Ciao. E volevo parlare riguardo lo scherzo che avete fatto ieri sera a quel povero prete.
Non è un esorcista, innanzitutto.
Va bene, comunque...
Cioè, tipo Vanna Marchi, secondo me.
Sì, vabbè, comunque...
cioè tipo un Vanna Marchi, allora... una specie di Vanna Marchi. Ma... Gli esorcisti per me sono come Vanna Marchi, non è che è diversa
beh,
la
no,
cosa.
Insomma,
vabbè, non
assolutamente,
era un parroco,
cioè...
scusa, non era un parroco.
Sì, vabbè, un parroco, cioè, di uno stato straniero, cioè il Vaticano, rappresentante di uno stato straniero, che per me si può equiparare un esorcista a una
sì,
specie di...
è un parroco.
A Vanna Marchi. Marchi, cioè, Vanna Marchi ragazzi, vende le cose, quelle pensano che uno si può guarire di avere il diavolo, uno pensa di avere il diavolo, c'è uno
per il culo, scusami.
Ma no, ma come no? Ma che cosa strana? Ma no, ma davvero non me ne ero accorto. Ma sai che non me ne ero accorto?
Sì, allora facciamo una trasmissione di scherzi telefonici a questo punto, scusa.
A parte che non so dove sei capitato, dove pensi di essere capitato, se pensi di essere capitato, cioè è anni che li facciamo, per cui di che parli, scusa? Non
facciamo gli scherzi telefonici direttamente, perché cioè, mi sembra proprio di
Gustavo,
mettere
Gustavo, scusami, allora, scusami. Gustavo, abbiamo fatto una specie di esorcismo in diretta facendo chiamare questo prete, allora qual è il punto? L'abbiamo preso per il culo, sì, certo, un po' di presa per il culo c'è, allora? Fermo.
Ah, Grucia, certo che sei proprio uno stronzo, eh.
Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara.
Visto che mi avete rotto i coglioni su questa cosa dell'esorcismo, adesso ve lo faccio risentire, un piccolo pezzo di esorcismo in diretta. Quando un signore, un mio amico, omosessuale, convinto omosessuale, però convinto anche di essere posseduto ogni tanto dal demonio, chiama un signore, un esorcista a Parma. Un esorcista a Parma.
Sento di nuovo la mano fredda sulla nuca.
Sento Maria.
La mano fredda sulla nuca, padre.
Non temere, perché Dio è onnipotente, ti rivolge a Dio e
mi dica qualche cosa, faccia qualcosa, padre.
Sì, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito.
Sento questo freddo sulla nuca.
Ave Maria, piena di grazia, piega con te, tu sei benedetta fra le donne.
Ah.
E benedetto il frutto del paura. Seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Adesso è nell'ora della nostra morte. Angelo di Dio che sei Maya. Illumina Maya. Tutti, reggi, governa me.
Maya.
Se ti fui affidato, prega con me.
Questa.
Se ti fui affidato,
questa,
dalla
Maya.
Scusa.
Scusa, no, Maya. Aia, vas.
Schiaccia.
Maya.
Diavolo.
Maya.
Signore.
Maya. Maya. Maya.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Tu che hai schiacciato la testa al serpente, tu che sei senza peccato originale, intercedi. Ecco. E dopo un po' di sofferenza che posso tornare alla normalità della vita. Aiutalo, abbi pietà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma liberaci dal maligno.
Che male.
Il Spirito Santo ti illumini e ti conforti. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Luciano da Chieti, 800240024, vai Luciano, vai.
Buonasera.
Dimmi.
Volevo fare una domanda a Parenzo, se era possibile.
Vai, dimmi.
Parenzo, hai mai avuto a che fare con i Rom, tu che li senti tanto?
Non ho capito, se ho avuto... Sì, tante volte.
Sì, in che modo? Cioè, ci hai avuto a che fare in che modo?
Li ho visti negli autobus l'altro giorno alla stazione del Termini di Roma, okay, quando mi volevano vendere...
Non è che fare.
Dice che l'incontro.
Prima di raccontarti una cosa, allora, vederli sugli autobus...
Ma non sugli autobus, vuol dire vederci a che fare. Sono stato nei campi Rom tante volte, ma cosa vuole dirmi? Avanti.
No. Allora, se ci dobbiamo dare del lei, ci siamo del lei. Non c'è problema.
Vabbè, Luciano, allora, dai, dimmi che cosa, cosa hai in testa.
Allora,
dai.
Un povero Cristo che aveva una pizzeria ebbe il buon cuore, io qui vicino da, vicino da me, no?
Sì.
Di prendere un rom a lavorare come cameriere nella sua pizzeria. Un'opera buona, un bravo cristiano, no? Allora, questo qua, sta pizzeria gli si è riempita di zingari. Tutti i giorni,
sì.
Di conseguenza, con tutti i bei panzoni là a ridere, a fare col cacciare e compagnia, bello, quel locale ha finito di esistere.
In che senso?
Il figlio,
non
guadagna, allora,
perché non guadagnava
pieno di debiti, un attimo, pieno di debiti, pieno di debiti.
Cosa c'entro io?
Quegli zingari si sono offerti,
sì?
Offerti di aiutarlo.
E allora?
Logicamente a prezzi da strozzo.
Vabbè, i strozzini esistono pure.
I strozzini, purtroppo.
Per la vergogna, perché erano ridotti alla fame, il figlio di questo solo Cristo si è impiccato.
Sì, però scusami, Luciano, adesso il problema non è questo. Cosa c'entrano i rom?
Questi erano
degli,
problema,
questi
allora?
Erano degli strozzini.
I criminali sono
rom.
Criminali, sempre. Vanno in galera i criminali.
È pieno di strozzini che non sono rom in Italia, come è noto. Per cui di che stiamo parlando? Cioè, ma perché dovete spostare il problema dai campi rom? Dallo spazzare via i campi rom alla questione degli strozzini. Gli strozzini esistono come nelle comunità rom, tra gli italiani, al sud, al nord, ovunque, Luciano, no?
Ma non è. Ma allora, ascoltami. Allora, i zingari noi ce li abbiamo qua a Pescara, vicino a Chieti, a Pescara. Qua ci sta un quartiere di zingari dove manco la polizia ci va. Cioè, capisci? Li vedi, cioè, io te li farei vedere. Cioè, macchinone.
No, ma lo so benissimo, ma cosa c'entra questo con lo strozzinaggio? Spiegami. Esistono strozzini rom?
Come cosa c'entra? Ma di quello vivono? Di cosa vivono?
No, ma certo,
allora,
vivranno
di
anche in alcune zone
di strozzinaggio, di scommesse sui cavalli e di pizzo che chiedono ai locali da ballo. Questo è quello che fanno gli zingari.
Io sono d'accordo con te, Luciano, sono d'accordo con te. Dopodiché, quando tu mi hai fatto l'esempio di uno che si è ammazzato perché non poteva reggere la vergogna di non poter portare avanti il locale, quello che è, perché c'erano gli strozzini. Ti ripeto, benissimo, questi sono stati strozzini rom da punire secondo la legge, eccetera, eccetera. Esiste un mondo di strozzini in Italia che non è rom, punto. Molto semplice. Cioè, Alessandro da Napoli, dai, Alessandro.
Ragazzi, buonasera.
Questione
creme per gli immigrati. Allora, in Campania sono state fatte talmente di quelle gare d'appalto per aggiudicarsi queste cazzo di creme che sono nate come i funghi tante di queste aziende che producono creme.
Ma non è possibile che sono state... si sono create delle aziende solamente per le creme, dai.
No, create, però hanno avuto talmente di quell'incremento di produzione che a lavorare non ci andiamo noi campani, ma ci sono gli stessi immigrati a prodursi le creme perché hanno un pH diverso. L'idratazione deve essere così, colì, e va bene e ci sta. Allora io dico, caro governo, tu che sovvenzioni queste creme a loro così, dopo tutte queste inculate che noi abbiamo, perché non ci sovvenzioni anche un po' di vasellina per noi italiani, visto che abbiamo il buco del culo rossissimo? Grazie ragazzi, buonasera, vi saluto.
Ciao. Danilo Milano, vai Danilo. Danilo, dimmi, no, Mauro, provincia di Cuneo.
Pronto?
Dimmi.
Ciao, volevo fare una riflessione sulla questione omosessualità, cosa naturale o cosa innaturale.
Dimmi.
L'omosessualità è un fenomeno naturale come l'eterosessualità. La differenza sta nella frequenza. L'eterosessualità è molto più frequente dell'omosessualità. Con l'aumento
Ma non ho capito, cosa vuol dire questo discorso? Che cosa vuol dire quello che sta provando a sostenere? Non capisco la frequenza.
È una questione percentuale. L'omosessualità è meno frequente dell'eterosessualità.
Questo lo sappiamo. Allora, dai, tutte cose scontate.
Più aumenta la popolazione mondiale, più comunque la frequenza dell'omosessualità sarà maggiore, perché è una forma, tra virgolette, molto tra virgolette, di difesa della natura sul fatto di diminuire la popolazione mondiale.
Mauro, perché... Cioè, di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando?
Sto parlando di un fenomeno naturale come l'eterosessualità.
Ma questo lo sappiamo, lo sappiamo.
Più aumenta la popolazione mondiale, più aumenterà la frequenza dell'omosessualità.
Ma non è vero, ma chi l'ha detta questa cosa?
Ma
chi l'ha detta?
Succede in natura, è così con gli animali, così l'uomo che è anche un animale, succede la stessa cosa. Ma non è una cosa innaturale. È una cosa assolutamente naturale.
Sì, ma questo qua possiamo anche essere d'accordo, che è naturale come l'eterosessualità. Ma perché dovrebbero aumentare il numero di omosessuali? Non ho capito.
Perché la natura la natura.
Sì. Per limitare le nascite, per limitare le nascite.
Esatto, per limitare le nascite.
Allora, questa è una tua teoria assurda.
È la mia teoria, cioè, esiste
una tua teoria. Anch'io penso che Parenzo a un certo punto diventerà cristiano ortodosso. Sì, vabbè, d'accordo.
Esistono delle specie animali dove nel momento in cui manca, ad esempio, il maschio o la femmina, c'è un gruppo del branco che trasforma il proprio sesso in maschio o femmina per sopperire a questa mancanza.
Ma perché tutta questa confusione? Cioè, Mauro, non ho capito.
Perché quelli che dicono che non è naturale l'omosessualità, è assolutamente naturale l'omosessualità.
Ma questo, l'unica cosa chiara che hai detto è questo. Il resto stai dicendo che più si va avanti, più ci saranno omosessuali per regolare le nascite.
Più aumenta la popolazione mondiale, più percentualmente, ma non in base all'aumento della popolazione.
No, in base a che? Vabbè, piena camomilla, prendi la camomilla e vai a letto, va, ciao.
Zanzara all day long.
La zanzara.
Parenzo, so Gennaro da Caserta. Sono un camionista, guarda, mi devi credere per quello che hai detto stasera. Se ti incontro in autostrada in qualche autogrid ti prendo a schiaffi. Parola d'onore, ti prendo a schiaffi. Hai capito, Parenzo? Ti prendo a schiaffi.
Gennaro da Caserta, Parenzo.
Ma chi è
Gennaro da Caserta?
Ma chi se ne frega di Gennaro da Caserta?
Un
chi è
camionista, il signor Gennaro da Caserta, una persona degnissima.
Ma
sarà.
No, ma mica perché fa capire, ma per quel che dice. Non mi interessa la professione che fa, a me interessa cosa uno dice. Poi può essere il lavascale e il professore universitario. Mi interessa quello che uno dice.
WhatsApp 393 71 71 701.
Ma scusate, fruttariani, matrimoni tra gay, gente che tratta il cane meglio dei loro figli, bancarelle dei rom e adesso pure le creme per i rifugiati. Ma lo volete capire che sta andando semplicemente tutto a puttane?
Cruciani, i profughi, 27 euro al giorno. Ragazzi, io vado a lavorare per 20 euro al giorno, io e mia moglie guadagniamo 40 euro al giorno e dobbiamo sopravvivere. Io prenderei la barca dall'Albania e verrei qua in Italia, come profugo, non come italiano.
Le creme, le cremine ai migranti. Cazzo, ma in Africa dove la trovavano la leocrema questi? Ma dai, non mi fate ridere, su dai, la leocrema, 10.000 euro di leocrema ai migranti. Cazzo, io c'ho l'ittiosi, me le compro da solo le creme.
E ora, tanto per restare in tema, Parenzo,
tema di cremine,
torna la grande, meravigliosa rubrica Il peggio di Radio Padania.
Ne sentivo la mancanza.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori.
Adesso c'è Verdini che sto qua, cavolo, c'ha una faccia da pappone. Pappone nel senso che pappa molto, mangione, capito? Non capite male.
Guarda avanti. Guarda oltre i monti.
Io adesso mi sento un coglione ad essermi sposato, vincolato, perché se avessi aspettato un po' di anni mi sarei potuto sposare anch'io in modo babilonico, e con questo sistema si apre anche la strada alla poligamia presente nella Sharia.
E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà
È pronta, sono il tuo nuovo marito, amore.
Lo sapevo io che prima o poi mi beccava. Ciao carissimo, ciao, dimmi, senti, pure.
Vogliamo adottare un bambino visto che ora ce lo permettono?
Oh, ma sì, ma dai, dove andiamo? In Canada oppure, ma anche in Grecia, perché sì, no, lì sì, costa di meno.
Andiamo nella vicina Svizzera che tanto ce lo fanno fare.
Oh, va bene.
Poi
va
magari
bene.
ci facciamo fare i testimoni di nozze da parenti crociani.
Senza dubbi né ripensamenti. Sono ossessionati, sono ossessionati.
Mi fai incazzare come una bella. Io sono disgustata. Ma che ce ne frega a noi dei gay? Ma se lo metterò dove vogliono.
Fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta.
Renzi ha detto sono contento perché ha vinto l'amore, ma oh, è un cretino lui, poi ci prende per dei cretini noi.
Sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi.
Se io portassi nella borsetta, oltre allo spray al peperoncino, magari anche un salame di suino, e lo usassi e lo tirassi fuori nel momento che fossi circondata o minacciata da qualche gruppo di islamisti integralisti clandestini, sarebbe razzismo?
Beh, la nonnina vuole portare nella borsetta,
nonnina è geniale,
tipo Trump,
sì,
no?
Sì,
uno spray
Trump,
invece del, oltre allo spray al peperoncino, dice un salame di suino,
sì,
per scoraggiare,
sì,
la cosa è curiosa,
come li ha definiti,
cioè, gli islamici estremisti islamisti,
sì,
adesso
sì,
perché se la dovrebbero
clandestini, ha detto anche. Guarda, te lo sintetizzo così questa rubrica di Radio Padania.
Aspetta, non è finita.
Ah, prego, scusami, per carità.
Staccare la testa dal collo devono essere loro, perché loro sono i responsabili di aver fatto questo paese in queste condizioni.
Padania bella e libera.
Dopo l'affare delle moschee lì, vorrei che ne facessero una in piazza del Duomo Milano, una in piazza del Vaticano e davanti a tutte le case di quei maiali rossi che votano quelle leggi lì.
Le moschee davanti alle case dei maiali rossi.
Sali Padania, fai vedere quanto.
Andrea da Ravenna, vai.
Attento,
no,
attento,
non
attento.
Ne posso più, è una roba, basta, basta. Allora, il vostro istituto chiama, chiede che cos'è un eterosessuale e questi non sanno rispondere. Nella migliore delle ipotesi non hanno capito la parola. Nella peggiore la confondono con omosessuale.
Esatto.
Poi arriva un altro, zio Adolfo con le attenuanti generiche. Ma qui siamo alla follia pura. Allora,
sì, però non parlare con l'auricolare, amico mio.
No,
dai.
No, io sono in macchina, non ho l'auricolare. Io
ci avrai il viva voce, qualcosa hai?
No,
vabbè,
no, cioè,
allora?
Ci vuole la democrazia, punti. Cioè, questa gente qua è io vado a votare, voto può contare come lo... No, non si può.
Dai, allora, Andrea, non fate gli snob, tu e Parenzo, dai, su.
No,
Andrea da Ravenna dice una cosa paradossale, ma la questione è questa: in un regime totalitario, guarda, te lo dico con un aforisma meraviglioso che tutti possono capire, in un regime totalitario gli idioti ottengono il potere con la violenza e gli intrighi, in una democrazia attraverso libere elezioni, sempre idioti sono, evviva gli idioti
siete,
del potere.
Siete veramente razzisti, Andrea, siete due razzisti.
Intanto bisogna riconoscere che anche gli idioti devono avere il diritto di voto.
No, la democrazia, punti, funziona così. Attenzione, io vado a votare e non so un cazzo, bene, voto e torno a casa. Nella scheda elettorale ci sono delle semplici domande a cui rispondere. Se tu rispondi correttamente alle domande, cosa succede? Una cosa molto semplice, che il tuo voto viene moltiplicato per un fattore.
Sì, vabbè, ma che là, i più intelligenti valgono di più, dai.
Beh,
quelli che sanno le cose valgono di più di quelli che non le sanno.
Beh,
ma
perché?
Non dire puttanate, dai,
ma
su.
Alla grande,
ma non dire stronzate, ma contro qualsiasi principio di democrazia, dai. Tu,
certo.
Mi dispiace per te, caro Andrea Dalla Venna, io non so se tu segui la Zanzara, ma il tuo voto vale quello di quelli che magari tu non sopporti, che sono Mauro D'Amanto, che ne so.
Cioè, no, 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 bene, in realtà no, guarda, non è questo di non sapere.
E che ne so, quello che ha chiamato l'altro giorno su zio Adolf, che non è andato fino in fondo, eccetera,
e quindi
eccetera.
Ti ritrovi con il tuo voto,
ma non è vero, quelle sono tutte stronzate. Il paese di cerebrolesi, che vuol dire? Non ho capito cosa vuol dire. Cioè, chi assegna la patente di cerebroleso? Tu la assegni la patente?
No,
non ho capito.
No, ma se allora, se la media italiana è veramente bassa.
Senti, il defunto Eco diceva che quelli che votavano a destra erano sostanzialmente, quelli che votavano Berlusconi erano dei dementi. Adesso non ha detto proprio così, ma insomma una cosa simile.
Vabbè,
ho capito, ma allora vedi che il,
la demenza,
come dire,
è trasversale.
Tu vedi che chi è che dà il timbro di cerebrolesi, di dementi, cioè, e dunque di conseguenza chi ha diritto a votare? Dai, su, Andrea, non diciamo stronzate.
Guarda, il concetto rimane.
Ma è una tua utopia. Gli intelligenti votano, quelli che sanno le cose. È una cosa di un tale razzismo che non c'è manco bisogno di commentarlo. Tu e Parenzo siete due razzisti, Alfonso,
no,
da Roma.
Io rispetto molto anche gli idioti. Ma e difendo il diritto dell'idiota a votare.
Alfonso da Roma. Alfonso, dimmi.
Ciao.
Dimmi, Alfonso,
riguardo alla questione dei campi rom, io volevo dirvi questo. Io mi sono, per tanti anni della mia vita, ho venduto roulotte e camper, e quindi sì, avevo contatti continui, costanti con questa gente qua. Poi a un certo punto, per una serie di vicissitudini, mi sono trovato a vivere in un campo rom. E molta gente non ha la minima idea di come questa, di come costoro vivono. Loro vivono quasi esclusivamente di truffe, truffe alle assicurazioni, truffe a privati cittadini. Poi ce n'è un piccolo numero che si spinge anche a crimine più
consistenti. Ma qual era il campo rom dove hai vissuto? Vicino a quale campo?
No, vicino, dentro.
Come hai fatto a vivere? Dentro che vuol dire? Che facevi dentro?
Stavo in un camper dentro il campo, insieme a loro.
Ma che fai? Vivevi insieme ai rom? Non ho capito.
Sì, vivevo insieme ai rom.
Ma come mai? Era un campo misto? Che cos'era? Di solito
non
dentro
era
un campo rom...
Era un campo misto, niente. Io li conoscevo, ero diventato molto amico
ma
loro.
Come mai? Come mai, Alfonso?
Te l'ho spiegato prima, te l'ho detto in premessa. Io per tanti anni della mia vita ho venduto roulotte e camper.
Ah, ho capito. Non è che vivevi là, vendevi roulotte e camper?
No, vendevo roulotte e camper e quindi ho conosciuto molti di loro.
Sì.
Dopodiché a un certo punto la mia azienda ha chiuso, eccetera, eccetera. Con alcuni di loro sono rimasto in ottimi rapporti. A un certo punto, per una serie di vicissitudini che adesso non gliene frega un cazzo a nessuno e sono troppo lunghe da spiegare, per un certo periodo ho vissuto insieme a loro, dentro un camper in un campo.
Beh, stupendo, meraviglioso. E allora la tua esperienza qual è stata? Un disastro?
No, allora, loro non sono persone cattive. Cattive nel senso stretto del termine.
Vabbè, nessuno è cattivo.
Esatto, però non potranno mai essere integrati in alcun tipo di società.
Perché?
Mai.
Perché?
Perché loro rifiutano a priori il concetto di lavorare per guadagnare.
Cioè,
per
tu dici, secondo la loro idea, lavorare per guadagnare è una bestemmia.
È una bestemmia, è da gaggi.
Cioè da rincoglioniti, cioè da stupidi, da stupidi.
Stupidi, esatto.
Loro chiamano tutti coloro che non sono zingari, li chiamano gaggi.
Sì, lo so.
Capito? Ecco, allora, ti faccio qualche esempio.
Sì.
Ci sono alcuni di loro che escono la mattina con un'automobile, girano tutta la giornata in automobile per la città, finché non aspettano di vedere una qualche vecchietta o un qualcheduno che sta facendo manovra per uscire dal parcheggio, si piazzano di corsa davanti in modo che costei, uscendo dal parcheggio a retromarcia, li prenda in pieno e giù assicurazione.
Ma davvero fanno sto trucchetto?
Te lo giuro, visto con i miei occhi, ma questo è uno dei più...
Dimmene un'altra, dai, dimmi un altro trucco che sto godendo, dimmi.
Un altro, allora, te ne posso dire un altro, questo lo fanno...
Parenzo,
fatto...
testimonianza inside,
no, ma io
inside.
Questo l'hanno fatto al nord, questo già è più bello, grosso e succoso. Allora, al nord, esattamente in provincia di Bergamo, stavano costruendo un comprensorio di ville super lusso per gente danarosa, eccetera, eccetera.
Cosa hanno fatto loro? Hanno preso dei un testa di legno, sì, gli hanno dato dei soldi e l'hanno mandato a prenotare una di queste ville dando 100.000 euro
e allora?
Di caparra. Costui ha fatto il compromesso con la consueta formula di vendere a me o a chi per me l'immobile in questione quando sarà completato. Allora? A completamento dell'immobile che succede? Ti presentano lì a fare il rogito notarile tutta la squadra di Roma.
Sì, ma questo già ce l'avevano raccontato una volta, sì.
Ecco, e questo qua, e che fanno? Si fanno dare tripla caparra indietro. E funziona, funziona, l'ho visto con gli occhi miei.
Va bene, Alfonso, funziona. Grazie, ciao, 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 ciao. Oh, caro Parenzo, è con noi Diana Pavlovic. Ciao, bene. Ciao, ciao.
Ciao, buonasera.
Molto come stai? Bene. Come stai, Diana?
Ma insomma, personalmente sì, bene.
Allora, grazie. Portavoce della Federazione Rom e Sinti Insieme, parliamo subito di alcune cose. Hai sentito quello che ha detto questo signore che raccontava alcune esperienze che ha vissuto? Non so quanto vero, secondo te è vero quello che ha raccontato questo signore?
Ma penso che sia probabilmente capitato in un gruppo di organizzati truffatori e sarà stato in buona compagnia, non so cosa esatto. faceva insieme a loro.
Dice che viveva là, vendeva le roulotte.
Sì, no, non lo so, non lo so, non ho sentito l'intervista, ma ognuno si sceglie compagnia, no?
La senti, domanda Diana, è vera, quella di Diana, che ci faceva con loro? Questa era l'unica cosa.
Vendeva, dice che gli vendeva le roulotte.
Sì, certo, voglio dire, se uno mi chiede che ci stai a fare con Cruciani, io so cosa rispondere, però per fortuna non ruba, non stupra, non fa, non fa usura.
Una prova contraria,
fa no. solo una trasmissione radiofonica, fa tantissimi danni in queste due ore, ma è così. Sì. Uno chiede a quello: ma scusa, ma chi ci stavi a dormire? Ha ragione la Paola.
Ma tanto, io sono
ma infatti,
non
ma è chiusa qua, guarda, chiudi dai.
Frequentazioni,
ma bravi, ma no,
senti, io voglio capire una cosa, così, Diana, ma davvero tu pensi, perché l'ho sentito, che è giusto regolarizzare i mercatini rom?
Certamente.
Cioè i mercati è giusto regolarizzarli.
Sì, è giusto regolarizzarli.
Ho capito, ma non c'è roba rubata, cioè non c'è merce rubata.
Ma cos'è? Scusa, Cruciani, ci sarà sicuramente roba rubata.
E come si fa a regolarizzare?
Come ci sarà in molti mercatini delle pulci ovunque,
esatto,
cioè,
esatto.
Rom.
A Milano,
il fatto,
a Porta Portese,
il fatto di regolarizzarli, cioè. Regolamentarli, vuol dire anche controllarli e dare anche la possibilità alle persone che non rubano, che non vendono roba rubata, di creare questa piccola microeconomia che gli permette infatti di non andare a rubare. Perciò chi fa i controlli li deve fare regolari o non regolari, e a me non risulta che si facciano veramente tanti. Mi risultano molti casi, diciamo, come quelli dimostrati della stazione centrale di Milano, dove... sappiamo tutti cosa è successo, no? Beh, insomma, c'è il caso, quello di due poliziotti che anzi, invece di controllare, insomma, si prendevano a pezzo della torta.
Ma questo può succedere, naturalmente. Io però
può succedere ovunque e qualsiasi cosa.
No, però ragazzi,
è trovare una cosa rubata.
Ma lei ti ha fatto un ragionamento correttissimo.
Non è una cosa rubata al mercatino,
Diana.
Ascolta
quel che ha detto la Pavlovic.
Ma cosa stiamo dicendo?
Legalizzare i mercatini di merce rubata. Ma adesso, ma siete veramente
di merce rubata? I mercatini, di controllare la
no,
merce.
Li vogliono legalizzare a Roma, li vogliono,
sì,
vogliono
giusto,
regolarizzare.
Quelli regolari giusto. Permettono di regolamentare le cose, esatto. I permessi, tutta la questione amministrativa.
Ma scusa, ma se ci sono orologi rubati, ma se ci sono orologi
anche.
Se ci sono orologi rubati là, pezzi di ferro rubati, cose rubate, perché uno dovrebbe regolarizzarli? Non dovrebbero esistere i mercatini di roba rubata, uno dovrebbe partire da questa roba qui.
Ma non... non sono mercatini di roba rubata, sono i mercatini delle cose usate.
Ma
nelle
quello,
quali
ma quello
probabilmente
non
si trovano anche le cose rubate, come in tutti gli altri mercatini delle pulci.
No, e dove le cose
se
usate dove le vanno a prendere? Dove le vanno a prendere le cose usate? Scusa.
Ma guarda, io le cose regalo dei vestiti, a volte anche ben fatti, alle persone, alle donne rom che possono eventualmente venderli.
No, ma non solo, guarda.
Delle persone
a Londra è pieno.
Ma perché sei consciente?
Londra è famosissima di questi mercatini delle pulci che sono diventate.
Se una sciura per bene apre un negozio second hand e vende la gonna che le ha regalato l'altra.
Ragazzi, però non scherziamo, i mercatini rom da regolarizzare all'interno dei campi. Diciamo la verità, è roba rubata, è merce rubata,
è il razzismo, Cruciani, tu sei razzista.
Ma che razzismo,
non
dai!
Non è detto, finché non mi provate, non è vero, guardate.
Ma comunque ci sono dei mercatini che sono già regolarizzati in realtà, moltissimi mercatini sono regolarizzati.
È difficilissimo. minimo tenere il permesso per poter accedere a questi mercati.
Ma certo, è difficilissimo.
Sono piccole economie di prossimità.
Sì, sono microeconomie che aiutano le
persone. Uno prende una partita, una partita di orologi, dice vabbè, facciamo un mercatino.
Ma orologi, Rolex? Allora, no. Meglio così la polizia va a controllare. Dai, no,
io
ma meglio.
Ti sfido
meglio
di andare a trovare in uno di questi mercatini gli orologi.
No, ma scusa, Diana, il ragionamento che fa Diana è giusto. Perché dai, dice: ragazzi, se sono regolarizzati, la polizia va a controllare come dovrebbe fare nei negozi dei dai gioiellieri di Cortina per vedere se emettono lo scontrino fiscale,
senti,
ad esempio.
Senti, scusami. Diana, ma tu sei d'accordo sul fatto che quello che ha detto Bertolaso, che ha provocato una grande polemica all'interno del centrodestra a Roma sul candidato, che i rom sono vittime, sono vessati, ti ha fatto piacere questa cosa, immagino, no?
Non è che mi ha fatto piacere, è una cosa dimostrata dalle ricerche.
No, ma lascia perdere la storia adesso, adesso.
Vabbè, scusa.
Adesso sono vessati e sono vittime i rom.
Adesso i rapporti della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa, del Commissario per i diritti umani,
cioè, i rom sono vessati e vittime.
Dimostrano che siamo, anzi, un gruppo di persone più discriminate, vessate in questo momento in Europa.
Cioè,
questo è dimostrato.
I rom sono vessati e vittime in Italia, lasciamolo perdere l'Europa. In Italia sono persone, sono vittime di che cosa? Sono vittime? Non capisco di che cosa, di discriminazione.
Discriminazione istituzionale, prima di tutto, non discriminazione quella generale per strada, istituzionale.
Ma se paghiamo un sacco di soldi per i campi rom, come fai a dire che sono discriminati? Me lo spieghi? Come fai a dire noi paghiamo una marea di soldi per i campi rom, spesso dove non si paga la luce?
Ma non li pagate i rom, li pagate i
ladri. Benissimo, saranno anche ladri, su questo hai ragione, che sono ladri, ma comunque sono soldi nostri.
Ci sono inchieste in corso, mi pare.
Vabbè, ma ho capito, sono
mafia capitale.
Come si fa a dire
che
sono vessati e vittime?
Capitale,
questo che non capisco.
What is mafia capitale?
Cioè, i soldi che si investono sui rom, i rom non li vedono mai. Li prendono i ladri italiani,
ma
alcuni politici, alcuni molto
che la gente speculi sui soldi dati ai rom, non c'è dubbio. Che
allora,
i rom siano vessati
allora
e vittime.
Se non vengono aiutati e se vengono lasciati nella merda, scusa.
Ma perché dobbiamo aiutare i rom? Mi spieghi perché dobbiamo aiutare i rom? Perché non si deve... a me mi aiuta qualcuno, a te aiuta qualcuno? Ti ha aiutato qualcuno? No, non credo che hai preso. Forse tu sì, perché sei anche tu rom.
Gianni, accediamo ai servizi come siamo considerati cittadini.
Ma noi in quanto rom, però? Perché in quanto rom?
I rom non accedono ai servizi perché li hanno messo nei campi nomadi. Li hanno tenuti ai margini della società per 30 anni, li hanno devastato con le politiche assistenzialiste e creato un non microeconomia ma macroeconomia.
Tu mi stai dipingendo.
Hanno guadagnato sulle loro teste, li hanno discriminato, chiuso nei campi di concentramento in Italia.
Poverini.
Durante la seconda guerra.
Poveri rom vessati, vittime in Italia, dai, vittime. Oggi sono vittime in Italia, ma dai, su, Diana, non si può dire che sono vittime rom. Fermi tutti, ti devo chiedere qualcos'altro, aspetta.
Quanto rompete i coglioni, ma se non vi piace cambiate canale.
La Zanzara.
Allora, caro Parenzo, siamo con Diana Pavlovic, che può essere considerata una specie di leader della comunità rom in Italia, la quale dice che i mercatini rom vanno regolarizzati e che i rom sono vittime e vessati. Allora, io voglio chiedere però una cosa, signora Pavlovic, che è questa, molto semplice, ma appunto perché sono vittime, vessati, eccetera, ma i rom come si regolaranno per le elezioni comunali? Per esempio, la signora Pavlovic, che vota a Milano, se non sbaglio, a Milano per chi voterà?
A Milano c'è in questo momento una grande confusione, ma insomma le mie idee politiche non sono mai state un mistero, e dunque io sono di sinistra. E
voterai per Sala allora?
Vedremo, insomma, non lo so.
Vabbè, tra Sala e Parisi chi voterai?
Vabbè, che c'entra?
Beh, certamente insomma non voterò Parisi, questo è sicuro.
Però la lascia
dunque voterai per Sala?
Dunque non lo so.
Vabbè,
ancora
più o meno.
Perché non gli affianchi un capo rom Sala, ad esempio, le politiche sociali.
Ma non ho capito, sono andati a votare alle primarie le comunità rom a Milano?
Sì, sono andati.
E chi hanno votato?
Ma ha votato ognuno secondo le proprie
condizioni. Vabbè, più o meno, dai, su, no. Più o meno. Cioè, avete fatto come i cinesi pure voi, siete andati a votare in massa per
io ci tengo molto che loro vadano a votare. Gli ricordo sempre che ci sono le primarie, e però loro decidono invece chi vanno a votare, e dunque io non glielo chiedo, e non se poi durante le elezioni vere, per le elezioni quelle,
ma secondo te chi voteranno adesso con i candidati in campo, la comunità Roma a Milano?
È difficile, veramente difficile.
Vabbè, tra Sala, Parisi, mi sembra che questa sia la cosa.
Ma noi dobbiamo prima fare, noi abbiamo chiesto un incontro con tutti i candidati sindaco, e dopo questo incontro probabilmente, insomma, si farà anche un ragionamento su quello che sono impegni dei candidati.
Secondo me i Rom votano Sala, dai, tra Parisi e Sala, i Rom a Milano votano Sala. Cioè, e a Roma?
A Roma è ancora più difficile.
A Roma è complicato.
Anche a Roma devono incontrare i candidati sindaco e capire il programma. È ancora presto e la situazione nostra è molto complessa, e dunque dobbiamo avere degli impegni per andare a votare, dobbiamo avere degli impegni certi.
Senti, la vicenda Mattielli la conosci? Hermes Mattielli era un agricoltore, uno che trattava il ferro.
No, era una specie di Rom anche lui.
Ma
di
qual è Rom? Ma che dici? Ma sei impazzito?
No,
Mattielli
era
Rom.
Quello dici che poi è morto, poverino. Quello che faceva l'arrotino. Come si faceva?
Non mi ricordo, aveva un magazzino di ferro.
Aveva un magazzino di ferro.
Sono andati due Rom a rubare, lui ha sparato.
No, ma si occupava anche lui, aveva tutti questi materiali riciclati. Cioè,
ma non era un Rom, non era Rom.
Ho detto che faceva le attività che i Rom onesti fanno, cioè di riciclare le cose e ricostruirle con il ferro, eccetera. Faceva la stessa cosa, l'hai detto anche tu.
Comunque sono andati,
quella botteghina, come si chiama?
Sono andati due Rom a rubare, lui ha sparato, li ha feriti, è stato condannato anche al risarcimento, oltre che alla galera, poi è morto di crepacuore, eccetera, eccetera.
Poveretto.
Secondo te è giusto tutto questo? Cioè, per esempio, adesso hanno pizzicato uno dei due Rom, un tale Chris Caris, un ladro che peraltro incredibilmente è incensurato per le leggi italiane, e adesso siccome gli eredi hanno rifiutato quello che Mattielli ha lasciato, pare che lo Stato debba risarcire questo Rom ladro. Che ne pensi?
Ma io penso che io non approvo mai un'azione di legalità di illegalità, non approvo mai
questo d'accordo.
Penso che nessuno debba comunque sparare le persone non armate.
Ho capito, ma questi rubavano però, amico mio.
Rubavano, che cosa vuoi dare? Cioè, vogliamo introdurre la pena di morte?
Ma no, ma rubavano, questo ha sparato, li ha feriti.
Sul posto. Ho capito, cioè, però le conseguenze di un'idea, io poi il caso particolare non posso giudicare.
Cioè, non bisogna mai sparare, secondo te?
Non, perché le persone disarmate non si sparano, infatti c'è anche la legge che lo dice, cioè avere le armi e cercare di...
Ma è giusto, allora è giusto chiedere risarcimenti?
Ma guardi, quando si va alla... è giusto chiedere risarcimenti se uno uccide una persona o la ferisce gravemente, come
legge.
Succede... la legge lo dice, che ne so, cioè, nel senso, che cosa volete che vi dica? Io
ma no,
dico...
ma che ne so, siccome è stato un caso che ha fatto scalpore, è coinvolto...
il caso ha fatto scalpore perché è un Rom che è stato...
Ma non solo
parato,
i Rom,
Ma sì, ma perché adesso c'è questa idea che tutti devono avere le armi e fare la giustizia da soli, ma si dimenticano che poi c'è sempre qualcuno più forte e meglio armato, e se vale questa filosofia che passiamo questa cosa barbarica...
Ma che barbarica,
paese,
una cosa civilissima, no? Barbarica, che uno si possa... Che uno si possa... No, tutti. Che
sì,
uno
ma io mi ricordo un po' di anni fa un ragazzo nero che è stato ucciso, ammazzato per aver rubato i biscotti, le caramelle.
Vabbè. Ma
la bancarella, capisci?
Ma no, la bancarella che c'entra? Io non stiamo parlando di altre cose, non è che uno
va sulla
bancarella a prendere i biscotti.
Ma che modo di pensare è questo? Cioè,
che uno si difende a casa sua,
umana,
molto semplice.
La vita umana vale più di ogni cosa,
ma
non esiste nulla che... E ogni
detto?
Vita umana vale allo stesso modo.
Ma quello sì che c'entra, quello d'accordo, ma non questa cosa qua per cui la vita umana vale tutto. Sì, dipende, naturalmente, se tu vai a rubare a casa di qualcuno e ti sorprendono dentro casa e questo qua c'ha paura, c'ha la madre, c'ha magari la fidanzata, i figli dentro, e per difendersi ti spara in bocca, c'ha tutte le ragioni per farlo.
Ma la legge ha tutti gli strumenti per...
Purtroppo la legge ogni tanto crea
la psicologica della persona che spara.
Sì, la condizione
se poi
psicologica.
Uno dice io sparo sulla schiena e la persona che il ladro che scappa.
Ma io che ne so, il ladro
dietro,
che sta facendo, dove sta andando? Magari sta salendo le scale per stuprare mia moglie. Magari sta scappando per andare al piano di sotto dove c'è mio figlio. Magari sta scappando, si volta e mi spara. Io per non sapere, non leggere né scrivere, sparo.
No, ma non è questo il caso.
C'è gente che spara le persone che scappano fuori, li insegue, li spara.
Non è mai successo.
Sono casi rarissimi.
Il tema è solo quello. Tre secche di sigarette, la loro proprietà, valgono una vita umana.
Per cui, per esempio, il tabaccaio, un ladro
avrà 20 anni, insomma.
Ma se uno ti sfonda alla tabaccheria, ti sta rubando le sigarette, non sai quello che può fare, hai l'abitazione sopra, scendi e spari e vai in galera, ti pare normale?
Ma se non ha la pistola, se non è armato, che vuoi sparargli in testa?
E io che ne so che non è armato?
Allora, Cruciani, movimento per introduzione della pena di morte.
No, la pena di morte non c'entra niente. La pena di morte non c'entra nulla. La pena di morte non c'entra niente, quello è lo Stato che ti uccide, una cosa un po' diversa.
Fai un'esecuzione, una persona che ti ruba le sigarette.
Ma che ne sai che mi vuole rubare le sigarette? Magari mi vuole stuprare mia figlia.
Ma il caso non è quello lì.
Non lo so, però esempi
la legge
sono
già
diversi.
Tutela la legittima difesa.
Grazie, ciao Diana, ciao. Matteo da Milano, dai.
Ciao Parenzo, ciao Cruciani, ciao a tutti.
Dimmi.
Ciao caro.
Senti, io volevo dirvi che i vegani, con tutto rispetto, mi ha rotto un po' le palle, perché i problemi della vita sono ben altri. Se uno vuole mangiare, mangia e non si discute.
Vabbè, ma che c'entra adesso i vegani? No, non ho capito.
No, questo per dire che io ho un progetto. Voglio fondare un partito. Voglio fondare un partito che si chiamerà Due Stelle. E ho anche un bel programma.
Dimmi.
Se lo lasciate dire, ve lo dico. Allora, voglio innanzitutto vorrei eliminare e chiudere tutte le slot che lo Stato fa indebitare quei poveri cristi, che comunque è una droga delle slot. Giustamente diciamo lo Stato, sì, ma io caro Stato dai che ci guadagno.
Io ti sto facendo parlare così, a ruota libera, vai, forza.
Sì, allora lo Stato dice, ma io dov'è che ci guadagno, giustamente. Ok, ti faccio guadagnare, chiudiamo le slot e apriamo le case chiuse.
Cioè tu vuoi fare un partito per aprire le case chiuse e chiudere le slot?
E che chiudere le slot? Apriamo quei soliti 3-4 casinò che c'erano in giro per l'Italia, non so, Sanremo, piuttosto il Campione, eccetera, eccetera.
Va bene, dai, ciao Matteo. Bruno Treviso, vai.
Sì, Bruno.
Dimmi.
Ho telefonato perché prima ho sentito che hanno reclamato per quel prete che è stato preso in giro, no? E anche ieri. Ma è il prete che ci prende tutti quanti in giro.
Ma né il prete né nessuno è stato preso in giro. È un fatto che avvengono degli esorcismi.
No, ci prendono in giro. E lo sanno che si stanno... Perché addirittura il Papa li ha sconfessati. Anche Paolo Brosio, di quella Madonna del Collo, che non ha, la fede non ha bisogno di quinte intermediari lì.
Va bene Bruno, ciao. Martino, provincia di Genova, dai.
Ciao.
Martino, dimmi.
No, scusate, sì.
Dimmi.
Ti volevo dire che tu sei un po' brutto.
Sì.
Sì.
Ciao Martino, però... Luisa da Napoli.
Sì, salve, buonasera. Io volevo intervenire riguardo al signore che ha parlato dei Rom. Io quando avevo 3 anni... sono stata presa da una zingara al mercato di Napoli, ero nel carrozzino, lei mi ha sfilato dal carrozzino e mi stava portando via. Per caso poi sono stata recuperata da un fruttivendolo che mi ha incontrato...
Scusa, a quanti anni è successo?
Avevo 3 anni, io ora ne ho 33, però me lo ricordo perfettamente.
Ma non lo so, avete denunciato? Cioè...
Mia mamma ha chiamato subito i carabinieri.
Adesso, la storia che i Rom rubano i bambini, adesso non mi pare...
No, non è regato, io non voglio dire questo, io sto raccontando la mia esperienza. Quello che intendo dire è che bisognerebbe avere più controllo, cioè nel senso che non avere più controllo sulla situazione,
non mi sembra, Luisa, che ci sia un proliferare di rapimenti Rom in giro adesso, con tutto il fatto, sai la mia posizione sui Rom qual è, ma non mi pare che adesso ci sia un proliferare
di
rapimenti da parte delle comunità Rom.
Io quello che voglio dire è questo, che serve maggior controllo da parte dello Stato per nei campi Rom. Ciò non vuol dire
lì. Ma perché io devo sentire una telefonata in cui uno dice c'è bisogno di maggiore controllo? E grazie al cazzo! Cioè, ma lo sappiamo. Cosa hai da dire in più su questa roba?
Noi ci speculiamo, le cooperative ci speculano sopra i Rom.
Benissimo, lo sappiamo anche questo. Poi?
Ci E quindi di conseguenza alla fine molte situazioni si creano perché non c'è controllo da parte dello Stato, non c'è controllo da parte di nessuno.
Hai scoperto l'acqua calda?
Io non voglio bruciarli
la
vivi.
Scoperta dell'acqua calda
di prima. Io non voglio bruciarli vivi, assolutamente. Bisognerebbe cercare soltanto,
cioè, non è che l'alternativa è o bruciare vivi o controllare, cioè, controllare bisognerebbe farlo comunque.
L'alternativa quale sarebbe?
Il controllo, d'accordo, ma non è che uno dice non voglio bruciarli vivi. Vabbè, ciao Luisa, ciao.
A me la zanzara non mi piace, mi eccita.
La zanzara.
Cambiate spacciatore a Parenzo.
Parenzo, sei da manicomio.
Ancora non ci posso credere, i mercatini rom regolarizzati. Cioè, qualcuno ancora sostiene questa cosa.
Ma non
cosa
solo
qua.
Rom, attento.
Ma se tu vuoi andare in un mercatino,
stazione piramide,
prendi,
cioè,
la licenza, prendi la licenza, prendi la licenza e vai in un mercatino, dai.
La licenza. Sì, ci sono tante forme, ad esempio a tante Parigi, forme. Se tu vai a Parigi, se giri un po' il mondo,
quelle
oltre
diverso, è la regolarizzazione dei campi, è la regolarizzazione dei
odio.
Mercatini nei campi rom,
no,
è diversa.
È esatto, sono economie che possono garantire tanto trasparenza,
merce rubata,
controlli più forti della polizia e di chi deve controllare, vigili urbani eccetera, e porti alla luce tutto il sommerso. È talmente banale,
banalissimo in
Francia ad esempio, quei famosi musicisti, quelli che cantano sulle metropolitane.
Non lo fare troppo lunga, che non ho tempo da perdere. Che succede con i musicisti?
Musicisti straordinari che trovi anche a Roma ad esempio, nelle metropolitane.
Cazzo c'entra i musicisti? Mica rubano, cioè, stanno lì e suonano, mica vendono cose rubate.
Ad esempio, ti sto spiegando che molti
c'entra?
Quei musicisti sono rom.
Ma non
no?
c'entra nulla.
Sono rom. Se tu gli dai un identificativo e gli dai la possibilità di accedere
alla
metropolitana,
ma quelli manco vogliono essere identificati, se ne fottono.
Gli fai fare una grande economia, che è quella di farti trascorrere 3 minuti, 10 minuti in metropolitana, mentre questi strimpellano, che peraltro sono anche
bravi.
Va
bene, Dario da Pescara,
dai. Come hanno fatto in Francia,
Dario,
no? Cioè, legalizzi una professione.
Sì, vabbè. Dario da Pescara, vai, dimmi.
Pronto, allora non saluto un cazzo di nessuno perché mi avete fatto incazzare. Ma non è possibile, io dico, i campi, i mercatini rom legalizzati, abbiate pazienza, cioè, è una cosa, cioè non si può, è una cosa inascoltabile. Con quelli che dicono anche perché abbiamo i rom onesti, voglio dire la percentuale dei rom onesti, adesso mi dovete spiegare quale cazzo è
molto
in questo
bassa,
paese
molto bassa.
Dei rom onesti, andiamo a legalizzare i mercatini rom, non so dove, dentro i campi rom, fuori dai campi rom, non me ne frega un cazzo, pieno di roba rubata, perché diciamo le cose come stanno, quei mercatini sono pieni di roba rubata, e poi mi venite a dire che queste cose sono perché in molti altri mercatini ci sono anche altre cose rubate, ma voglio dire, secondo me andiamo a vedere anche gli altri mercatini che stanno in Francia, come dice Valenza, oppure a Londra, quello che è, però insomma là stanno a Londra e vengono controllati e hanno dei regimi di controllo molto speciali. Sì, ho capito, ma qua a Roma, per esempio, no? Che la polizia e i carabinieri non hanno neanche il tempo di andare a controllare quelli che hanno i mercatini abusivi, adesso voi volete andarli a fare controllare quelli che stanno dentro ai mercatini se hanno roba rubata, ma vi rendete conto che cazzo stai dicendo? Cioè, non hanno neanche il tempo di andare
bene,
a controllare
Dario,
perché
ho capito.
Stanno abusivi o no?
Dario da Latina, dai.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Volevo dire a quella signora prima, se va via Le Marconi, sotto al Lungotevere, la notte, vede quello che succede, fuoco, tutta roba che non si sa da dove viene, perciò come cavolo fai, te mori intossicato, vai dentro, compri, ma non esci con la roba perché ti arriviano prima che esci.
Sì, vabbè, dai, non esagerare,
cioè,
dai.
Come cazzo si fa a dire legalizzate i mercatini? Ma la capoccia gli devono legalizzare quella, non i mercatini.
No, ma ho capito, ma Dario, cioè, come sta la porta aperta?
Qual è?
Cioè,
i mercatini ci continuano a essere,
cioè,
no?
Ma
peraltro,
una che dicono, quelli sono venuti a calpestare quello che hanno fatto i nostri nonni, antenati. Tutti cagano sull'Italia, basta.
Ciao Dario,
non è
possibile, cagate
tutti.
Ma cagate tutti, io non cago, tu caghi tu, cioè, io non cago. Dove caghi tu, Dario?
Però stanno rovinando tutto e noi come i coglioni.
Sì, ma chi sta rovinando tutto?
Non si capisce.
Tutti, Tutti. Non tutti. C'hanno rispetto.
Ma che vuol dire tutti?
Non c'hanno rispetto, tutti in
allora,
generale. Tutti.
I rom non c'hanno rispetto, quelli che vengono a rubare non c'hanno rispetto, non c'hanno rispetto, ma non delle
cose. I ladri
cose.
Di solito non hanno rispetto, sì, questa è una
ecco,
cosa.
Ma di tutto.
Di tutto.
Non hanno rispetto delle persone, non hanno rispetto. Allora, o facciamo i buonisti a prescindere,
sì.
Perché sei bravo, perché sei buono.
Oppure?
Hai capito? Cioè, non si può accettare questo. Bisogna essere... avere un po' di cervello. Non bisogna criticare gli altri quando fanno una cosa e dopo legalizzare quelli che è. Ma andiamo a Govina.
Ciao,
forse
ciao,
non lo
Dario.
Che andiamo
ciao,
a Govina.
Ciao.
Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. Traffico.
La Zanzara.
Allora, caro Davide, nei giorni scorsi mi hanno mandato un video da Treviso,
sì.
Città una volta governata da Gentilini, un video, sì. Te lo faccio sentire, va, un video in cui c'è Gentilini intorno a un tavolo, credo che stava cenando con dei suoi commilitoni, chiamiamoli così, perché
i commilitoni, è giusto.
I commilitoni, senti.
La Zanzara ti ha telefonato.
Sì, la Zanzara mi ha telefonato e mi ha detto: signor sindaco, qual è una canzone che lei preferisce? Battaglione dei Dulce Battaglioni, morte creati per la vita, a primavera sape la partita, i continenti fanno fiamme per vite ci vogliono i leoni, i Mussolini armati di canò.
E questo è Gentilini ormai, non dico che ridotte minimi termini, poveraccio, però ormai è scatenato su tutti i fronti.
Per carità,
ma gli facciamo,
lucido.
Ma gli facciamo una telefonatina, che dici? Che ne penserà di questa storia? Com'è che li chiamava i culattoni?
Avrà bevuto gli spritz.
Li chiamava i culattoni, diceva che i culattoni devono essere fari fuori.
Hai capito, amico?
Sentiamo, va, vediamo.
Hai capito, amico?
Fermo, sta zitto. Non si accorge.
Sì?
Sono Cruciani, come va?
Ah, ciao Cruciani, insomma, e qua siamo in caduta libera.
Che è successo?
Senza paracadute, Treviso, questa maggioranza,
sì?
Di bolscevichi.
Bolscevichi?
Sta combattendo fra di loro,
sì?
e la città è
a pezzi.
È a pezzi,
devastata.
Tutti adesso rimpiangono Gentilini, sì, ma non
tutti.
Mi avete mica letto.
Amico mio, ma scusa, io non ho capito, ma è sempre piena di culattoni Treviso?
Sì, adesso ha toccato culattoni e
come
tutti e neri anche.
Culattoni adesso. E neri a Treviso, ma un disastro.
Così, sì.
Ma
un'invasione, Mara.
Di
che invasione?
Di tutti neri?
Sì.
Perché sono migliaia, sai? Se tu vai sulle scalinate del Duomo,
sì?
Non vedi altro che tutti questi qua, 24 ore su 24.
Ma che c'entra,
allora
che c'entra con i culattoni? Non ho capito.
Ma c'entra con i culattoni perché queste gioventù,
sì?
sono appetite, hai capito?
Ah, ho capito, per questo tu dici che i neri sono appetiti dai culattoni, dici?
Certo, perché che devono guadagnare qualcosa.
Chi?
È un circolo vizioso.
Ah,
come
tu dici...
fanno a vivere, porca puttana?
Fanno marchette, dici?
Ecco, hai capito?
Ma no, ho capito niente, mi sembra una follia.
Vabbè, comunque non credo che ci siano più culattoni da quando...
No, non ci sono più culattoni, ma quindi c'è una materia nuova, hai capito?
Ah, materia, dice, materia prima a disposizione.
Materia
dice.
Prima, no, non dico mico che i neri hanno portato culattoni. C'è la varietà.
C'è la varietà.
Siamo alla follia, dai.
Ma non ho capito, tu non hai mai un culattone, non ci ha mai provato con te, un omosessuale?
No. Guarda, ti dico la verità, forse la mia carica vitale li ha tenuti lontani.
Ma scusa una cosa,
ma
se tu fossi sindaco, che faresti con i culattoni, se tu fossi sindaco?
Io fossi stato sindaco, non avrei fatto entrare... tutta questa gioventù, questa gente.
Ma tu hai detto una volta hai detto che avresti mandato via i culattoni, come facevi a mandarli via?
No, ma i culattoni a un dato momento io non li penalizzo, sai,
no.
Sono, sono nati con quella tendenza, ma a me dispiace l'esibizionismo.
Ah, ti dispiace l'esibizionismo.
Però scusa sindaco, ma perché non metti all'ingresso della città dei
ma
metal detector?
Sindaco,
come
ma
non sono più sindaco.
Vabbè,
se fossi
capito,
sindaco io avrei messo i reticolati oggi. Come durante la guerra quando li ho messi io.
Senti, senti Gentilini, ma ti voglio chiedere una cosa. Ho visto un video in cui ti hanno chiesto, mi ha chiamato la zanzara e io gli ho intonato una canzone. Com'è che hai fatto?
Ah.
Bellissima questa cosa qua. Eri là, c'è un video meraviglioso che gira. Com'è?
Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita. A primavera s'apre la partita, i continenti fanno fiamme fuori. Per vincere ci vogliono i leoni di Mussolini armati di ardor.
Beh,
era coglionata, ma
com'è, com'è l'ultima
ma
parte?
Bella,
no, l'ultima parte.
Fa, ma
no,
che
aspetta,
bella,
aspetta, fammi ripetere
fa.
Il testo.
Armati di ardor.
Battaglioni del Duce, battaglioni della morte creati per la vita.
Due imbecilli.
A primavera s'apre la partita. I continenti fanno
fiamme e fior.
Per vincere
ci vogliono i leoni
di Mussolini,
di Mussolini armati di
valor.
Meno male. Vabbè, che è finito tutto, va.
Ciao, ciao, gentile. Ciao.
Crociani.
No, ha fatto pure cantare il Gentilini, oh. Ha fatto pure cantare.
Sembravate due Balilla della generazione passata. Hai capito? Hai capito?
Alessio da Piacenza, vai.
Che
sì,
gente
ciao,
c'è in
ciao,
giro.
Ciao, finalmente c'è Cruciani. Ciao.
Dimmi, dimmi Alessio.
Allora, sento una cosa, ma quella...
c'è da registrare una notizia che viene da Treviso, a proposito
ancora
di Treviso. Sì, la neonata che non cresce, i genitori vegani che le davano latte di mandorla. Ah. Io sono sempre molto attento per queste notizie perché spesso poi vengono smentite, in realtà ci sono problemi no, che non riguardano la dieta vegana che fa il bambino, ma altre cose. E comunque questo è.
Beh,
ragazzi,
però la dieta vegana, come no? La dieta vegana che non viene controllata
da un pediatra,
quella bambina
nata da pochi mesi
è follia.
Vabbè,
questo
adesso non
succede.
Fare il medico. Quella bambina
no, ma
nata da pochi
così?
Mesi non cresceva abbastanza, non aumentava di peso, neppure si allungava così come dovrebbe accadere per ogni neonato nel primo anno di vita. Per il resto era tutto a posto. Quando il pediatra ha scoperto il perché è scoppiato il caso. I due genitori hanno detto di essere vegani, quindi non mangiare alcun alimento di derivazione animale, di nutrire la piccola solo al latte di mandorla. Solo al latte di mandorla. Ma io non dico niente perché qualsiasi cosa dico su questa cosa, no? Allora Alessio, vai.
No, che ti vuol dire così? Così c'è da prendere un boccione di questo latte di mandorla e giù, è preciso. No, senti, io volevo parlare di quella signora carinissima prima che diceva appunto del discorso dei mercatini, della discriminazione,
sì,
dei soldi spesi male, no? Tutta questa roba qua. Allora, è un peccato che non se ne possa più parlare con lei, però interessante sarebbe stato di chiederle cosa cavolo ci faceva tutta quella gente là dentro, per esempio, e come
là
mai...
dentro dove, scusa?
Dentro quei campi che hanno bisogno poi di cooperative... che si può fare benissimo a meno di pagare, giustamente, uno dice...
No, i campi vanno smantellati domani mattina e le persone che sono dentro i campi si devono cercare la casa
strada.
Come tutti.
Messe
come
per strada, quindi.
Non mi interessa, non mi interessa.
Cioè, in quel momento
non sono interessato.
Ma non risolvi un problema, li lasci per
ma
strada.
Ma non esiste il problema, il problema esiste perché
come?
Noi diamo dei soldi a quei campi, altrimenti si dovrebbero cercare le case come tutti. Altrimenti
Giuseppe,
se vuoi vivere in un altro modo, ti prendi la roulotte e giri. Cioè, giri, non è che io posso pagare i campi. È una follia, dai.
Ma
adesso
è questo il punto, infatti. Questo ho chiamato, però non c'era verso di parlarci subito. Ma tu l'hai detta mezza te. E quella di dire perché io devo darti mano? Perché a quelli sì e non lo so, a quelli che vengono da Marte? Io voglio dire, cioè, questa gente la dice che viene discriminata perché sono quelli più discriminati e tutto. Perfetto. Ma la domanda è: e perché te tu vivi in quel modo invece di mandare la gente, i ragazzi a scuola a farne dei medici, degli ingegneri, dei biologi che cercano soluzioni? Perché poi quando tu ti fa male, quando t'ha bisogno dell'ospedale, non tu vai nell'ospedale dei tua fatti con gente con le pozioni o le latte di mandorla e tu vieni a occupare la TAC di casa mia. E questo, quella cosa là, bisognerebbe tu l'avessi pagata per poterla usare. No, non la paghi, la usi,
magari vai nei bagni e fai quello che sappiamo è stato riportato, o anche non lo fai, hai capito? Questo è il punto.
Ciao Alessio, ciao. Domenico da Napoli, vai Domenico.
Salve, guarda, io chiamo sempre in merito al discorso dei Rom, perché ho sentito l'intervento della signora prima e secondo me la signora non ha proprio idea.
La signora, la Pavlovic, la portavoce.
La signora, ha detto che era criminale, ha detto la signora.
Diciamo chi era,
Diana Pavlovic.
Ma perché bisogna dire chi era?
Sì.
È una, la signora ha detto.
Pare che tu, che sono, se mi metti in collegamento ora, che ne sa.
Stavo dicendo, bravo. Secondo me non sa nemmeno cosa significano i campi, cioè i mercatini rom all'interno delle città. Io abito in una città dove ci sono sia mercatini rom e affiancati da mercatini di napoletani che stanno lì e che in entrambi i casi non c'è di legale, non c'è nulla di legale. Quindi io voglio dire, ci sta, cioè non c'è uno strumento per intervenire su quelli che sono i nostri connazionali per quanto riguarda dei prodotti che c'hanno lì in vendita.
Domenico, vogliamo dire una cosa però un minimo comprensibile? Che cosa cazzo hai chiamato a fare? Per spiegarci cosa?
Io ho chiamato per dire, noi non abbiamo oggi uno strumento per controllare i nostri...
Ma che vuol dire uno strumento? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire?
Io sto parlando di uno strumento, perché inteso come magistratura.
Ma che stiamo? Ma che trasmissione
legalità,
è? Ma che
legalità.
Trasmissione è? Ciao, amico mio,
ma
ciao.
Ti sto parlando
ciao.
Di legalità, ti ciao. Sto parlando di legalità. Ma questo ciao. Devi dire, non devi ciao. Dire cazzate, questo
ciao.
Devi dire.
Ciao, ciao, ciao.
Viva Goldrake, che ammazza i vegani!
La zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here.
Sono Meatloaf, gran sacerdote del Ku Klux Klan. Stiamo preparando i cappi di salsicce per impiccare i nazi vegani. Fine del comunicato numero uno.
Ci sono i profilattici per i vegani ed oltre a non essere fatti con elementi di origine animale, sono più larghi e più lunghi, Cruciani. Sei circondato. Arrenditi.
Gli spermatozoi sono una forma di vita, mi stupisce che i vegani li facciano morire in un sacchettino di plastica tipo un preservativo.
Ciao Cruciani, ma scusa, ma perché i preservativi per i vegani? I vegani non sono quelli che non mangiano gli animali perché non li vogliono ammazzare e ammazzano i bambini usando i preservativi? C'è qualcosa che non mi torna.
Cruciani, ti prego, aiutami. Tu, sommo protettore di tutti i puttanieri, mi devi assolutamente aiutare. Ho appena finito di fare una trombata spettacolare usando un profilattico vegan. Però, la terribile verità, i miei spermatozoi sono tutti morti. E ora mi sento terribilmente in colpa. Assolvimi almeno tu, dimmi cosa devo fare. Ti prego, Cruciani, aiutami, sono disperato.
Meno nazi vegani e più cannibalismo selettivo. Io mi mangerei te, Cruciani.
Voglio assolvere da tutti i peccati l'ascoltatore di prima, che evidentemente ha ucciso un sacco di spermatozoi e ovviamente essendo vegano si sente in colpa, perché è una questione fondamentale questa qua per i signori vegani, perché uccidono un sacco di esseri umani e non se ne rendono conto.
Immagino, certo.
Anche i moscerini, anche le formiche, no? Uccidiamo animali anche piccoli, perché un moscerino non ha il diritto di essere protetto come un leone? Non ha il diritto di essere protetto, perché? Che differenza c'è tra un animale e l'altro?
Beh, che il moscerino non lo vedi, no?
Ho capito, appunto, però
siccome
questa è l'ipocrisia.
Siccome non lo vedi hai meno responsabilità.
Ti presento però, caro Parenzo, un personaggio notevole, perché adesso te lo spiegherà Michele Romeo, che insegna materie tecniche
bene.
A un istituto di Cervignano,
finalmente.
In provincia
bene.
Di Trieste, o sbaglio? Romeo, buonasera.
Salve, buonasera Luciani, buonasera anche a Parenzo.
Ciao Michele.
Saluti a voi.
Allora,
buonasera,
ciao.
Professore.
Allora, salve, tu ti buonasera. Definisci, puoi essere definito intersessuale, così,
ecco,
caro Michele?
C'era sempre la,
sì, diciamo
storia.
Che si sposa bene con il mio stato d'essere, abbastanza bene.
Allora, che vuol dire intersessuale? Perché noi abbiamo sentito, Parenzo, qualsiasi cosa in questi mesi, forse
questo
anche anni alla
spazio.
Zanzara, no?
Infatti io pensavo che sì. Ci fosse un altro tipo di intervista, invece no, si torna sempre sul punto.
No, ma no,
focale.
Ma non si torna.
Quindi lei è un intersessuale.
Sì,
sì.
Cosa vuol
cioè,
dire?
Allora, c'entra con la squadra di calcio?
No,
no,
quello è internazionale.
No, io non seguo più il calcio dalla Juventus di Platini di tanti anni
va bene,
fa.
Va bene.
Quanti anni hai, Michele?
Boh, io quest'anno faccio 40 anni suonati.
40
d'accordo.
Anni, sì, sembra che c'è 50 da voce.
Coetaneo mio, insomma.
Sì, praticamente quest'anno fate 40 anni insieme.
Io ho già fatto, ma sono un coetaneo mio.
Bene, diventa intersessuale anche tu, Parenzo.
Scusa. Non so cosa vuol dire,
insieme,
vediamo.
Festeggia insieme a Michele. Ancora
che
Parenzo non sa cosa significa intersessuale.
No, chiedo,
caro
scusa.
Michele.
Chiedo scusa. E credo di essere in buona compagnia. I vertici, no, i nostri editori di questa azienda, credo che come me, Squinzi, Abete, l'amico Abete, cioè, non sanno cosa sia l'intersessualità, però
è legittimo, spieghiamo. È legittimo sotto certi aspetti.
Però noi siamo qui per, come dire, insegnare, per
certo,
divulgare
ai saggi che sceglieranno il presidente prossimo di Confindustria.
Devono sapere che cos'è l'intersessualità.
Esattamente.
Allora, cominciamo col dire che cosa significa essere intersessuali.
Intersessuali, per farla spicciola, è terra a terra, perché è giusto trasmettere,
sì,
appunto un po' di conoscenza.
Assolutamente,
tutti
assolutamente.
Per carità, certo,
vuol dire semplicemente nascere in una condizione psichica e anche fisica,
sì,
o più fisica che psichica o più psichica che fisica, ma che gioca fra i due aspetti, in cui una persona
non doveva
essere
semplice la spiegazione, Michele.
Vabbè, ma è lenta, ma è semplice, però dai.
Dimmi.
Si sente a metà fra uomo e donna,
cioè,
però spesso non sa dove collocarsi, cosa faccio, più vicino, mi esprimo più vicino al maschio e meno alla femmina, o vado più verso la femmina e meno al maschio. Organicamente, per esempio, io ho delle caratteristiche.
Cioè, tu sei maschio, sei uomo?
Allora, dal punto di vista
il pisello,
nato all'anagrafe risulto maschio. Ma io, dall'età di 10 anni, non avendo frequentato luoghi particolari, non avendo avuto amicizie omosessuali, non avendo avuto niente di specifico, diciamo così, mi sono sentita donna. A 10 anni.
Ti sei sentita donna?
Dirmi,
allora, aspetta un attimo, ricapitoliamo. Tu nasci maschio, hai, come dire, il pisello, no?
Anagraficamente sì, esatto. Come diceva Luci nell'intervista.
Sì,
alle
esatto.
Iene, giustamente.
Allora, hai il pisello, però non sei maschio completo.
No.
No.
In che senso? C'hai un po',
no,
c'hai un
po' i genitali
che
c'hanno? Per esempio, sono atrofici.
Come atrofici?
Atrofici vuol dire sottosviluppati, in parole povere. E quindi, fra l'altro, il
aspetta un attimo, scusami, hai un pisello praticamente atrofizzato, questo come si può definire?
Diciamo meno funzionale della media dei maschi.
Sì, ma anche atrofizzato nel senso minuscolo, non so come
no, minuscolo questo... proprio, no, non so, non ho preso mai le misure, non sarei nemmeno in grado di dare.
Questo anche Mauro Damantova, però ce l'ha, quindi non c'è problema.
Come ce l'ha Mauro Damantova, scusa?
Ma sicuramente così. Come
atrofizzato, dici?
Ma sicuro, se no non passerebbe il tempo a telefonare.
Vabbè, adesso,
ma non importa.
Michele,
comunque,
tu
guardi Cruciani, sai,
cioè, questo non mi pare di per sé una questione.
Semplicemente per terminarlo, giusto perché mi piace mettere il punto al periodo.
Assolutamente, sì.
Semplicemente per dire che io sono una persona che sa bene che cosa sono, ho delle, fra virgolette, dei limiti anche funzionali, ma un'identità piena, indipendentemente
dal fatto. L'identità quale sarebbe?
L'identità è quella di un intersessuale. Non puoi trovare un nome se non c'è. O ti inventi un neologismo, o cerchi un nuovo nome, oppure semplicemente non glielo dai.
Va bene, se non lo diamo. Allora, tu sei intersessuale, cioè uomo, con le caratteristiche che abbiamo detto, e invece in cosa sei donna? Cioè che ne so,
sono donna, per esempio, per il fatto che produco praticamente zero testosterone e sono più gli ormoni femminili dentro il mio corpo di quelli maschili.
Hai un po' di tette? Hai un po' di tette?
Io un po' di ginecomastia ce l'ho. Poi, per esempio, il mio modo di pensare e di approcciare le questioni è tipicamente femminile, ha proprio poco del virile.
Tipo?
Tipo, per esempio, l'approccio agli studenti, che è più genitoriale lato materno.
Ma gli studenti come l'hanno presa questa cosa?
Va benissimo.
Vabbè, non mi dire benissimo, dai.
Allora, vuoi che ti dica una bugia o la verità?
No, la verità. E i genitori? Allora,
I genitori ancora meglio. E ti dico perché. Perché proprio quel mio essere
scusami,
donna...
Scusami Michele, spieghiamo a Cruciani, poi tu finisci. Il paese è migliore di come lo vuoi rappresentare.
Ma io non ti sto dicendo, io...
Non è che la gente che chiama qua... No, gente, quel 40%, perché ci sono anche persone molto brave che telefonano qui. Il paese è migliore, Michele Romeo, gli insegnanti, i ragazzi... C'è un bel paese fuori, non c'è sta roba.
Se no io sarei già andato all'estero, ma pare? Certo.
Michele, scusami un attimo. Allora, tu però c'è una questione. A scuola tutto a posto? Ci sarà stato qualche problema all'inizio, magari con
l'imbarazzo è normale. L'imbarazzo è normale quando hai davanti quello che non conosci. È normale.
E va bene, ma tu come ti vesti, per esempio? Ti presenti come donna?
Io mi vesto come amo vestirmi, come donna, perché io così mi sento in buona
parte.
Cioè,
con la gonna? Con la gonna?
Alcuni giorni vado con la gonna. Per esempio, oggi qui a Trieste, io parto da Trieste e faccio 60 km andata e ritorno, sono 120 ogni giorno per andare a scuola. Oggi qui c'è un po' di bora, fa freddo, oggi ho i pantaloni perché sennò morirei con la gonna. Ma se in quei giorni, che ne so, c'è un bel sole, mi piace di scoprire un po' le gambe, indosso la gonna perché mi piace.
E i tacchi pure? I tacchi?
E i tacchi, perché non è così come uso i tacchi come li userebbe una qualsiasi donna. Ma
no, è per carità,
giusto, mi andava solo di sottolineare che non c'è esasperazione in questo.
Ma no, perché? Esasperazione, vuol dire.
No, perché la gente...
Ma Parenzo, stavolta non hai niente da dire, Parenzo, è tutto normale per te, Parenzo.
No, ma cosa vuoi che gli dica? Se lui si sente anche fisicamente...
Assolutamente,
fisicamente,
però c'è una cosa, c'è un elemento, fino a qua è tutto normale, c'è un elemento che però non capisco. Perché Michele ha due figli.
No, io non ho figli.
No, scusa, non hai figli, hai una moglie, scusami. No,
scusa, okay, li vorrei due figli.
Ah, li vorresti, sì, li vorresti. Sì.
Qui si complica.
Tu hai una moglie, Ma scusa, ma tua moglie, perché Tiziana? Ma è lì accanto a te la signora Tiziana?
In questo preciso momento no, perché starò aspettando un attimo la camera da lei.
Ma scusa, ma come ha fatto? Dato che tu hai detto che praticamente non funzioni, no? Dal punto di vista, come dire?
Diciamo che io sono sterile, per esempio.
Sei sterile, però
non dobbiamo parlare di funzionalità.
Con tua moglie non hai mai trombato, immagino.
Ti sbagli, perché in realtà io e mia moglie abbiamo dei rapporti sessuali, perché non è che sia totalmente distrumentale.
Ecco, ma come ha fatto tua moglie, che è donna al 100%, a sposarti con te? Scusa, te lo chiedi in maniera così brutale.
Scusa, ma perché c'è tanto amore fra me e lei, perché ci siamo riconosciuti come due esseri umani splendidi, sia io che lei. Più di questo, che vai cercando il corpo, quell'accessorio te lo lasci quando te ne vai di qui. Che te ne devi
tu
fare?
Tu dici il corpo è un accessorio? No, ma io sto riflettendo.
Allora, io ci scherzo anche sopra, ma effettivamente se ci pensi un attimo, la gente si basa molto più su ciò che vede che su ciò che sente. Io forse sto portando un pochino più sul piano dell'elevazione morale quello che siamo davvero, che forse è ciò di cui si dovrebbero occupare tutti quanti, anche perché, te lo dico, io prendo le distanze anche dai, diciamo così, certe volte, spesso, dai miei simili, quando estremizzano.
I simili quali sarebbero?
I miei simili sono le persone che si riconoscono intersessuali, transessuali, omosessuali, comunque con una specialità.
Una specialità. No, ma torniamo a tua moglie, però scusa un attimo, ma come vive questa cosa qui? Che comunque, insomma, sai,
Sua moglie sarà contenta di non aver, non avrà bisogno.
Io ti posso dare un dato. Io lavoro con i numeri, sono un fisico, atto pratico. Ti posso dire che io e mia moglie siamo compagni di vita nel nostro viaggio da quasi 20 anni.
Da quasi 20 anni.
Non so, fatti un po' su due conti. Se no, io non l'ho mai schiavizzato, non l'ho mai costretto a stare vicino a me, così come io comunque.
Parenzo,
mi
ha nulla da dire, Parenzo ha nulla da dire.
No, ma non posso dirgli, cioè, è una storia talmente, come dire,
e
umana.
Vorresti adottare vorresti adottare
in fondo, dai.
Sì, vorresti adottare bella. Michele, vorresti adottare?
Sì, volentieri lo farei, perché quando ho qualcosa da dare.
Ma quando io, per carità, va bene tutto, ma quando te lo danno un bambino in Italia? Amico
questo
mio,
lo vedo molto difficile.
Allora, io ti posso dire di sicuro una cosa, che qualsiasi decisione, così come anche quelle in lavorazione, che sono state già lavorate in maniera abbastanza discutibile, ma non mi proferisco, se a meno che voi non mi facciate qualche domanda. Io l'unica cosa intorno alla quale non faccio mai girare le cose dell'uomo è il denaro. Mai. Perché rovina le ambizioni.
Che c'entra questo?
C'entra nel senso che sono state fatte delle scelte, c'entra che sono state fatte, perché sono state fatte, prese delle decisioni, che sono stati dei giochi, un po' di potere, che chiamali di politica, ma molto gira anche delle questioni materiali dell'uomo intorno. Alla fine stiamo parlando di esseri umani, ragazzi.
Sì, il suo è un amore oltre il sesso, di uno che si sente per certe cose femmina, per altri maschio.
Io ho avuto dei fidanzati, per esempio, quando
è curioso,
stavo con
la
mia
moglie. Evidentemente non ha bisogno, cioè non ha altro e non ha
come
bisogno.
Come fate a stare insieme sessualmente?
No, io e mia moglie, è stata una domanda che mi hanno già posto, diciamo che non entro mai nel merito della faccenda, anche per delicatezza nei confronti di mia moglie.
Vabbè.
Però sinceramente noi entriamo in contatto fisico, se è questo che vuoi sapere.
Entrate in contatto, che contatto
sì,
è?
Ma diciamo che magari il fatto che stiamo insieme non ci completiamo in maniera eccelsa sul piano fisico. Però
a tua moglie basta così, vi bastate
magari
così.
Mia moglie starebbe meglio con un uomo più virile di me,
forse
diciamo
sì.
Così, ma non lo nasconde, anche qualche volta ne abbiamo pure discusso, ma dice mi verrebbe meno molto altro. Dove lo vado a trovare poi?
Capito, Parenzo, intersessuale. Abbiamo scoperto
che non conoscevo, questo è interessante.
Beh, i signori della Confindustria hanno altri elementi per arrivare a scegliere la presidenza.
Non penso che possa essere intersessuale.
Prima o poi potrebbe succedere.
Anche quello, ma...
Ciao Michele, ciao.
Saluti,
ciao,
grazie a voi e grazie. Ciao.
Saluti.
Ciao.
Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Claudia, provincia di Vicenza, vai.
Sì, buonasera. Sono Claudia e volevo parlare un attimino dell'interpretazione della legittima difesa legata al caso Mazzielli. Io lo conosco.
Vai, dimmi.
Ok, per quanto riguarda la legittima difesa, io penso che la prima difesa debba essere quella di tutelare se stessi. Cosa voglio dire? Un esempio, se sono un cardiopatico e salgo sulle montagne russe, so che potrei scendere oppure anche no, perché potrei morire, visto che c'è un bel cartello che lo dice, ok? Magari non succede, però appunto può succedere, e se succede non è colpa né del proprietario né delle montagne russe. Lo stesso vale per la proprietà privata. Io, che sono quello che va a invadere la proprietà privata, devo sapere che, e devo tutelarmi, che qualsiasi cosa io faccia potrebbe arrivare a farmi uscire accoppato. Niente di più.
Vabbè, ma questo è un concetto che abbiamo espresso più volte, ragazzi. Cioè, chi entra in un posto per fare una rapina, per rubare, eccetera, eccetera, sa il rischio che corre. Punto e basta.
Questo lo sa sicuro.
No, aspetti un attimo. Non è assolutamente così, perché dovrebbe essere cambiata la legge sulla legge
È già cambiata.
Vabbè, Alessandro da Milano, basta, non posso più parlare della cambiare la legge, lo sappiamo. Ne abbiamo parlato 50 milioni di volte. Alessandro da Milano, vai.
Ciao. Dimmi. Volevo dire più o meno la stessa cosa che ha detto quello di prima, ma con il fatto che mi sono rotto i coglioni di sentir parlare di giustizia o di farsi giustizia da sé nel momento in cui invece uno si sta difendendo da un'aggressione. La giustizia è un'altra cosa, se ne occuperà successivamente. In quel momento uno, ignaro, si sta difendendo dall'aggressione di invece uno che scientemente ha scelto di aggredire.
Ma certo.
E reagisce con gli strumenti che ha in quel momento. Tra l'altro...
Ma questa cosa è talmente popolare che il 90%, forse di più, delle persone approverebbero tutte le reazioni dentro una proprietà. Questo
ma
è il punto
fondamentale. Non sì, sono convinto
sì, guarda,
di questo.
Ne sono certo al 100%. Guarda, al 100%.
Non sono convinto.
Alessandro, che volevi dire ancora?
Negli Stati Uniti si chiama Castle Doctrine, nel senso che a seconda degli stati in cui viene applicata questa dottrina. Comunque è evidente che viene valutato il fatto che uno subisce un'aggressione dentro la sua abitazione.
Questo non c'è
e
dubbio.
Quindi tutti i suoi comportamenti vanno valutati secondo questo principio fondamentale.
Gianluca Pescara, per concludere, vai. Gianluca, vai, veloce.
Sì, io volevo esprimere due pensieri. Allora,
no, uno, molto veloce, perché dobbiamo chiudere, dai.
Ah, ok, allora io sono contro, diciamo, le adozioni. Va bene che
allora...
possono unire, perché è egoistico. Il discorso di adottare una persona che non è capace né di intendere né di volere.
Ma che c'entra? Quello è anche l'adozione normale tra eterosessuali, che c'entra? Vabbè ragazzi, arrivederci, va. A lunedì, ciao.
Che mondo sarebbe senza la zanzara?
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
andate a fanculo.
Radio 24. La passione si sente.